Oggi, 1 luglio, sono le ore 20:15, si riunisce la Commissione Bilancio, Affari Istituzionali e Gestione Emergenza Terremoto. La Commissione è dedicata a un approfondimento sulla ricostruzione privata e in particolare in questa occasione approfondiremo anche temi riguardanti le persone e non soltanto gli immobili. In particolare affronteremo il tema dell'occupazione del suolo pubblico e un aggiornamento sulla posizione dei PMAR. Il MUDE con le conferme delle prenotazioni e le conseguenti previsioni per ricostruzione, tempi e istruttorie e tempi per l'integrazione da parte dei professionisti incaricati dai privati, avremo un aggiornamento sul personale dedicato al sisma e anche sulla fragilità del supporto psicologico, ragione per cui saranno presenti, oltre al Presidente della Commissione Fabri Mauro, sono presenti il consigliere Ferraresi, il consigliere Benzi e per relazionare, oltre al sindaco Turci, l'assessore Zenoni e l'architetto Mara Pivetti. Apro la serata ricordando che un'analoga commissione è stata fatta il 30 gennaio 2014, a circa un anno e mezzo dal sisma. Siamo da poco usciti dalle commemorazioni dei 3 anni. In quell'occasione l'amministrazione ha dedicato delle serate approfondite temi sulla ricostruzione pubblica, per cui questa sera ci concentreremo invece su quella che è la ricostruzione privata. Nell'ultima seduta, per riprendere un po' il filo che avevamo lasciato, appunto un anno e mezzo fa, avevamo visto assieme all'architetto Pivetti una serie di tabelle che ci evidenziavano alcune problematiche legate alle tempistiche dei vari passaggi che andavano dalla presentazione fino all'emissione dell'ordinanza. Ricordo che allora eravamo circa 300 pratiche presentate e allora si parlava di 400 prenotazioni. Sentiremo stasera anche l'aggiornamento in merito alle cambiali presentate e a quelle invece prenotate. Nel frattempo abbiamo fatto tutti un percorso abbastanza lungo e complesso, sia come partecipazione tramite Fatti il Centro Tuo. Abbiamo in consiglio affrontato il tema delle UMI, i vari stralci del piano della ricostruzione. Siamo ormai vicini all'approvazione definitiva che faremo a fine mese. Penso anche che vedremo, insomma, dai dati che ci presenterà l'architetto, che in questo anno e mezzo le cose si sono mosse e modificate. Introduco magari qualche dato, sperando di non duplicarmi con quello che dirà l'architetto, ma vedo dagli ultimi dati, che sono quelli di maggio, che ad oggi siamo a 520 richieste di MUDE presentate. Grosso modo, per semplificare, direi che un terzo sono in attesa o sospese o comunque, diciamo, in attesa di rilascio della cambiale, un terzo sono in itinere e un terzo sono i cantieri, grosso modo, completati. Presumo che comunque siamo arrivati al dunque con quelli che sono i cantieri più semplici, di categoria più bassa, B e C, e sicuramente una parte di E. Devo dire che negli ultimi mesi vedo che c'è stato un trend abbastanza costante di presentazioni, quindi sentiremo dall'architetto che cosa ancora si aspetta, in particolare dalle prenotazioni che loro conoscono. Concludo con una piccola analisi che mi sono fatto, confrontando i dati che la Regione mette online da poco tempo. Vedo che grosso modo le pratiche nostre rappresentano circa un 7% di quello che è l'intero lavoro fatto sul cratere, così come le ordinanze rilasciate sono sempre più o meno circa un 7%. Questo, diciamo, è il peso al momento, da quello che vedo io, che arriviamo rispetto all'insieme degli altri comuni, che per un piccolo comune direi che è comunque un dato rilevante. E a questo punto iniziamo la serata, lascio la parola al sindaco Turci per il primo punto in discussione, in approfondimento.
Sì, buonasera anche da parte mia. Il Presidente Fabri aveva posto una questione che abbiamo poi insieme deciso di trattare all'inizio di questa serata, che riguarda la decisione che l'amministrazione assunse dopo il terremoto di non applicare la TOSAP per l'occupazione del suolo pubblico per quanto riguardava i cantieri della ricostruzione. Devo dire che anche all'epoca sapevamo che, diciamo così, non c'era una norma in deroga per questa eventualità, ma dato che subito dopo il terremoto era difficile anche andare a prevedere quelle che poi sarebbero state anche le deroghe successive, abbiamo mantenuto questa aspettativa, sospendendo poi di fatto il pagamento appunto della TOSAP per tutti i cantieri che via via si sono insediati. Se non che questa deroga non è mai arrivata, nel senso che, constatandolo anche presso gli altri comuni che applicano la TOSAP, che è una tassa, abbiamo dovuto, nostro malgrado, prendere atto che non c'è deroga, non c'è possibilità di non applicare questa tassa se non nelle zone rosse, quindi in quelle parti del territorio che abbiamo potuto agganciare alle ordinanze, quindi si è riusciti attraverso le ordinanze ad agganciare le due cose, per cui riusciamo a mantenere, e su questo anche il segretario, la dottoressa Messina, si è spesa come interpretazione, riusciamo a mantenere l'esonero. Per tutte le altre luoghi fuori dalle zone rosse stiamo procedendo alla riscossione retroattiva di queste superfici. Allora, perché abbiamo dovuto fare in questa cosa? Intanto rispetto alle note che Fabri aveva mandato, un paio di precisazioni vanno sicuramente fatte. La ricostruzione è una ricostruzione privata, anche se in presenza di un contributo pubblico, e non è che le procedure siano uguali, i cantieri pubblici hanno delle procedure, i cantieri privati delle altre, e non si mischiano, non è una cosa che diventa l'una per l'altra. Gli appalti pubblici sono appalti pubblici, i cantieri privati sono cantieri privati, quindi non c'è la possibilità di assimilare gli uni agli altri. Tant'è che ci sono situazioni di contributi pubblici anche per degli immobili, per dei bandi europei o quant'altro, che prevedono appunto che ci siano dei contributi pubblici ma non vengono esonerati dall'osservanza delle normative. La cosa però dirimente qual è? Che la TOSAP è una tassa ed è soggetta in toto ai vincoli legislativi dello Stato, che è l'unico soggetto in materia di tassazione che ha la competenza di intervenire in questa materia. Quindi, essendo una tassa, solo lo Stato decide per le tasse, per i cittadini, quelle da applicare, se sono da applicare oppure no. Ne abbiamo una prova anche adesso, quando parliamo di zone franche urbane o dell'esenzione dal pagamento dell'IMU, la Regione non può intervenire, abbiamo bisogno di una norma dello Stato, perché queste sono tasse, quindi non c'è un'autonomia impositiva da parte di enti diversi, da parte diciamo degli altri enti pubblici, altrimenti non saremmo qui a strappare diciamo quello che ci serve, come abbiamo fatto in questi anni quando si parla di detassazioni o di regimi di sospensione delle imposte. Noi ci abbiamo provato, per le motivazioni che dicevo all'inizio, a non farla pagare. La cosa che rimane, e credo che sia una cosa abbastanza positivo se non altro, è quello di essere riusciti ad avere un'interpretazione di quel genere per le zone rosse, legandole alle ordinanze. Quindi noi andremo a fare questo recupero. Per quanto riguarda l'applicazione della TOSAP riferita ai cantieri, anche qui c'è un regolamento, ma che discende dalla normativa nazionale. Ci sono due tipi di occupazione del suolo, un'occupazione annuale o permanente e un'occupazione giornaliera o temporanea. Per quanto riguarda i cantieri, e per la giornaliera o la temporanea, c'è una riduzione secca del 50%, premesso che il Comune di Novi, in un range che poteva scegliere tra un minimo e un massimo, ha scelto il minimo. Quindi noi applichiamo la TOSAP al minimo previsto dalla legge. Poi, dopo la prima riduzione del 50% in quanto cantiere edile, c'è un'ulteriore riduzione di un altro 50% per i periodi superiori ai 14 giorni. Mi autoesono dal fare i conti, perché evidentemente non è il mio mestiere, ma con l'ufficio tributi abbiamo verificato e cosa succede? Che in moltissimi casi conviene di più a chiedere avere l'occupazione annuale o permanente, perché a conti fatti, per dei meccanismi di sconti, diciamo così, in quasi tutti i casi c'è più interesse. Agli uffici tributi fanno presentano a richiesta, quando vengono a chiedere l'occupazione, fanno entrambi i conti, così l'imprenditore o il cittadino vede che cosa gli conviene di più. Quindi loro fanno sempre i conti doppi, dicono: se fai l'annuale ti costa tanto, se fai la temporanea inferiore ai 14 giorni o superiore ai 14 giorni ti costa questo. Questa è la situazione, ma non è nella nostra disponibilità, anche perché perseverare è un danno all'erario e naturalmente è una cosa che né il sindaco, né l'amministrazione, né i tecnici peraltro intendono continuare, diciamo così, a rimanere in questa situazione, perché non è assolutamente ammissibile. Questo è il quanto.
Chiedo un chiarimento. Quando si parla di deroga solo per le zone rosse, ci riferiamo sempre al momento del terremoto o alle zone rosse che man mano si sono nel tempo ristrette, quindi ad oggi?
Ma noi abbiamo guardato i cantieri, intanto non sono cominciati direi nel 2013 i cantieri nelle zone rosse. Quelli delle zone rosse, finché c'erano perimetrate, man mano che venivano il perimetro si stringeva e aprivano i cantieri, non era più zona rossa, perché corrisponde al momento in cui tu apri i cantieri. Se nel momento in cui apri i cantieri lo fai dentro la perimetrazione della zona rossa, sei esonerato. Se l'hai fatto dopo un anno e mezzo che è stata zona rossa ma non lo è più, evidentemente paghi la tassa sul suolo pubblico, Perché noi parliamo di quei cantieri, infatti i cantieri in zona rossa sono praticamente esauriti nel 2013 o poco di più, perché dopo le zone rosse si sono restrinte e non sono più zone rosse. Perché noi abbiamo potuto l'interpretazione è potuta avvenire collegata alle ordinanze dell'emergenza, altrimenti c'era da pagare comunque. Quindi, però man mano che c'è la zona rossa non c'è più, perché si può restringere, io apro un cantiere nel 2014, non è zona rossa e pago. Questo è il senso. Finché c'era la zona rossa, se io ho aperto il cantiere lì, quei cantieri non gli abbiamo chiesto di pagare la TOSAP retroattiva.
Quindi, per capire bene, al momento della richiesta della ricostruzione. C'è un momento in cui la ditta inizia, vede...
Parlo di accantieramento sul suolo pubblico.
Ok, sì. Posso fare un'altra domanda? Sì. Che non so però se c'è un dato, se eventualmente si riesce a sapere o fare una stima. Del tipo quanto potrebbe aumentare la TOSAP per questi cantieri qua?
Niente, la TOSAP quella non pagano mica di più, non gli facciamo...
Quella retroattiva, per esempio, a quanto ammonta, si sa?
No, erano circa 30.000 euro in tutto, mi pare. Adesso vado a memoria, ma dovrei anche avere... Adesso ci guardo, poi sull'iPad dovrei averlo, dopo ve lo dico.
E si stima, c'è una stima futura di... Quello è impossibile averlo, ok. E questa TOSAP qua va allo Stato, quindi ho capito bene? O rimane...
È una tassa ed è lo Stato che ti dice come applicarla, ma rimane ai comuni, Però è una tassa, è come l'IMU, è una tassa che lo Stato dice la tassazione è quella, però rimane ai comuni, ma essendo una tassa è di competenza statale. Guardate che in tutti i comuni, cioè siamo l'unico comune che ha tentato di non farla pagare, ma sempre che parliamo di TOSAP e non di COSAP, noi abbiamo la TOSAP, non siamo gli unici, c'è chi ha la COSAP, è un'altra formula che è più nelle mani, diciamo, dei comuni, noi abbiamo la TOSAP e questo è, insomma.
Mamma mia, aiuto. E quindi al momento che si va a richiedere per un cantiere che è già stato eseguito, si andrà a vedere al momento di quel cantiere se quello era zona rossa oppure no. Quindi,
Hanno già fatto tutto il lavoro di verifica cantiere per cantiere, perché poi si sa quali cantieri ci sono, non è che perché venivano comunque a dirlo, a chiederlo, quindi c'è traccia di tutti i cantieri, hanno già fatto tutto il controllo e fatto quel che c'era da fare.
Altra conferma che chiedo, la riduzione sia sulla percentuale che può essere chiesta ai cantieri, quindi 50%, sia fra tariffa temporanea o annuale. È già il massimo, noi abbiamo possibilità a livello di regolamento, di consiglio, di modificare qualcosa per, diciamo, andare ancora a ridurre qualcosa?
No, c'è una legge del 1993 che stabilisce le fasce dei comuni in base al numero degli abitanti, come applicare la tassa e le fasce minime e massime per ogni fascia di comune su come andarlo a fare, non c'è mica storia. Eccoli qui, classi di comuni, noi siamo nella classe 4 e c'è un minimo al metro quadro, erano ancora in lire perché siamo 43.000, massimo 64.000 lire, adesso le trasformiamoli in euro, noi abbiamo applicato il minimo. E siamo nella fascia 4 comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti. Questa è la legge.
Sì, è chiaro che la mia osservazione nasce da un'implicazione pratica, cioè diventa comunque un costo di ricostruzione in più che nel momento in cui non può entrare nei costi ammessi a contributo diventa automaticamente un costo che probabilmente le imprese vanno a chiedere alla proprietà, quindi dispiaceva che si andasse in qualche modo ad incrementare dei costi sia per il passato a questo punto perché vanno recuperati sia per il futuro, quindi la sollecitazione era per sapere se esistono scappatoie riconoscendo il fatto che il Comune in qualche modo è stato sensibile, quindi è comunque una volontà che riconosco, è vero che in qualche modo non è un costo riconosciuto del contributo, quindi sicuramente penso che no. Quindi sicuramente quando alla fine ci sono i costi, diciamo, contributo e gli extra costi che sono della proprietà, appesantirà un po' di più la ricostruzione dei privati, insomma, poi caso per caso si vedrà. Niente, era perché comunque, come si può dire, facevo fatica ad accettarlo come principio, anche se viene dallo Stato, quindi ho capito che non possiamo fare nulla a livello comunale. Niente, direi che a questo punto abbiamo preso atto di qualche dato di riferimento, passerei la parola invece all'architetto Pivetti, visto che ha la parte più corposa.
Cambiamo il fascicoletto perché ci siamo accorti che c'era un errore in una somma, nella seconda pagina. E quindi l'abbiamo corretto a mano, poi dopo se vi servono le sistemiamo e ve le inviamo. Ecco, non è... Allora, partiamo da... la seconda pagina, 406 invece che 406 è 453. Perché abbiamo fatto una somma pregressa e ci siamo scordati di aggiornarla. Allora, partiamo dalla situazione relativa alla conferma delle dichiarazioni di impegno, cioè quella che aveva scadenza il 15 maggio, come prevedeva l'ordinanza 14 del commissario. Nella torta che vedete abbiamo evidenziato un po' i numeri, le varie tipologie di dichiarazioni di impegno. Il punto grigio è che alla data del 15 maggio 176 pratiche, 176 diciamo delle vecchie prenotazioni si erano già trasformati in nuove richieste. Quindi quando il 15 maggio sono andati a fare le conferme, quelle erano già richieste di contributo. Poi abbiamo messo nello stesso colore le effettive dichiarazioni di impegno confermate, le 262 e le 191. La differenza qual è? Le 262 sono effettivamente prenotazioni confermate. Le 191 sono edifici collocati in UMI che non avevano la necessità della prenotazione. Perché li abbiamo messi nello stesso colore? Li abbiamo messi nello stesso colore per evidenziare che sono le cosiddette pratiche attese, cioè quelle che noi ci attendiamo che arrivino secondo le scadenze del commissario, e quindi diciamo al momento il 31/12/2015. Sommate 262 e 191 danno 453 come pratiche attese. La voglio dire tutta, nel senso che 191 noi l'abbiamo ricavato su una media, cioè le UMI sono 144 in tutto. Abbiamo verificato da un dato complessivo che ogni UMI ha in media 1,33 edifici, 1,3 edifici dentro. Quindi 191 è 144 per 1,3. Poi magari c'è quella che ce ne ha uno, quella che ce ne ha due, quella che ne ha tre di edifici dentro una UMI, ma in media dovrebbero essere, ed è una media molto attendibile, dovrebbero essere 191. Quindi sostanzialmente ci attendiamo, e se non spostano la scadenza siamo terrorizzati, 453 domande andare a fine anno. Compreso agosto. Poi dopo andiamo, dopo avremo modo di verificare meglio le altre cose. Abbiamo poi, cosa abbiamo? Abbiamo quattro domande che sono l'azzurro, che sono arrivate oltre il termine del 15 maggio. Al momento la situazione sarebbero irricevibili. È in corso di redazione una domanda, un'ordinanza del commissario che prevede di andare un po' a recuperare una serie di casistiche che si sono verificate in questa seconda tornata di conferma di prenotazioni, perché ci sono stati diversi problemi. Ad esempio il privato ha cambiato tecnico, il nuovo tecnico non consentiva, cioè il vecchio tecnico non consentiva al nuovo tecnico di entrare sulla piattaforma. Oppure la piattaforma non funzionava, funzionava intermittenza e quindi non riuscivano a presentare la domanda. Sostanzialmente il commissario pare che abbia adottato questa linea. Basta che ci sia stata una richiesta avanzata in un qualsiasi modo, queste quattro qua per esempio noi le abbiamo ricavate dal fatto che il professionista ha mandato una PEC dicendo non sono riuscito a fare la prenotazione per questo motivo. Quindi basta che ci sia la tracciabilità di un qualche elemento avanzato dalla proprietà che dica il perché non è riuscito a fare la prenotazione, che quella prenotazione potrà essere recuperata. Però diciamo che per quanto riguarda noi sono veramente dei casi abbastanza limitati, sono giusto questi quattro. E questi quattro si sono segnalati come casi, quindi saranno sicuramente recuperati. Poi abbiamo 27 dichiarazioni di impegno pregresse che, sulle quali il professionista ha proprio esplicitato che non intende portarle avanti. Poi ci sono 7 dichiarazioni di impegno, le verdi, che sono state trasferite su piattaforma Sfinge. Poi ci sono 44 dichiarazioni di impegno fatte entro il 31 marzo 2013 per le quali non è stato inserito nulla sulla piattaforma. Allora, non è detto che siano rinunce queste, potrebbero essere dei doppi. I professionisti hanno fatto in origine molte doppie di prenotazioni perché per essere sicuri, per essere tranquilli. Quindi, oppure potrebbe essere che hanno deciso anche di non recuperare. Comunque queste 44 adesso abbiamo anche sistemate proprio per pubblicarle, non abbiamo informazioni su queste 44. Quindi complessivamente la situazione che ci troviamo davanti è questa qua. Abbiamo, andare alla fine dell'anno secondo la scadenza, una sommatoria di pratiche attese che ammonta circa 453, se vogliamo arrotondare 460, pensando di recuperare le 4 più Abbiamo altre due o tre domande che sono giacenti, che non avevano né prenotato né presentato e possono, ai sensi di un'altra ordinanza, chiedere, motivando comunque di essere autorizzati a presentare, diciamo circa 460 domande. Allora, se andiamo alla pagina successiva, abbiamo fatto, siccome abbiamo visto anche gli articoli sul giornale, sul Nuovo Informa, e abbiamo visto che questo numero 1662 salta sempre fuori nei dibattiti o in qualche serata a tema, abbiamo cercato di andare a precisare meglio che cosa intendiamo per pratiche attese. Allora, la torta rappresenta complessivamente le 1662 schede di inagibilità iniziali, ordinanze di inagibilità iniziali a seguito del completamento dei sopralluoghi e dell'emissione delle ordinanze. 535 sono le pratiche che al 30 di giugno noi abbiamo attive sulla piattaforma, poi lo stato lo vedremo successivamente. 453 sono quelle attese, diciamo 460 per arrotondare, comunque rimarrebbero delle 1662 iniziali 721 edifici. In teoria non hanno, uno dice, ma dove sono andate a finire? Allora, abbiamo cercato di, nella stringa descrittiva, di evidenziare quali sono le motivazioni. In origine le schede AIDES e le relative ordinanze di inagibilità venivano fatte su ogni singolo edificio, ma dal punto di vista contributivo la richiesta viene presentata a volte accorpando degli edifici. Faccio l'esempio che è molto calzante e potrete comprendere subito, ed è il primo punto: le pertinenze. I fabbricati che hanno un garage esterno, un deposito esterno, cioè non incluso nell'edificio abitativo, ma ce l'hanno a parte, e ce ne sono tantissimi, hanno, in questi insediamenti hanno due o tre ordinanze di inagibilità, ma quando vanno a fare la richiesta di contributo la presentano come unica, perché le pertinenze entrano con l'abitazione, vanno a sommarsi nella superficie dell'abitazione. Quindi le tre ordinanze, due o tre ordinanze che ci sono sull'insediamento, in realtà si concretizzano in un'unica istanza sola. Per cui già lì abbiamo una riduzione notevole di ordinanze. Già da questo elemento viene una riduzione notevole delle richieste di contributo. Poi di queste 721 una serie possono essere andate a sfinge. Il rurale, tutto il rurale relativo agli edifici in muratura, poteva scegliere di andare o su piattaforma MUDE o su piattaforma Sfinge. Ieri c'è stata la scadenza per la presentazione degli edifici, del recupero degli edifici rurali. Parecchi sono certamente andati a Sfinge. Adesso noi stiamo ancora guardando, perché in effetti anche da noi c'è stato un picco ieri di prenotazioni, e stiamo ancora verificandole, no di prenotazioni, di presentazioni. Poi dobbiamo mettere che in questi 721 sui danni lievi c'è chi ha recuperato in proprio senza chiedere il contributo, ma facendo le detrazioni fiscali. Poi c'è anche chi ha rinunciato o rinuncia alla riparazione, al ripristino. Un'altra cosa che dobbiamo, non l'abbiamo scritta, ma si è poi verificata nel tempo, è che a volte sugli stessi insediamenti ci sono state delle ordinanze doppie e che abbiamo eliminato mano a mano nel tempo. Quindi direi che questo dato qua che vi abbiamo dato stasera diventa un dato abbastanza attendibile, cioè quindi ci attendiamo complessivamente sul comune di Novi su Mude, se sommiamo le 535 e le 460, circa 1000 richieste di contributo, ecco, arrotondando. Sì, mi diceva che la sommatoria, di conseguenza anche il 721 è sbagliato, ma è 674, però adesso queste poi ve le correggiamo e ve le diamo aggiornate. Ma sostanzialmente, diciamo, arrotondando un po', sono circa 1000 le domande che complessivamente ci attendiamo sulla ricostruzione a Novi, di queste 535 già presentate, quindi insomma abbiamo superato la metà. Ecco. Infatti adesso veniamo alla...
Visto che i dati sono online praticamente da marzo 2013, ma si riferiscono ancora a dicembre, quindi sono due anni e mezzo che abbiamo questi dati che vengono fino a male aggiornati, siamo a 530, quindi due anni e mezzo, se non ci cambiano la scadenza, dovrebbero raddoppiare in sei mesi, quindi...
No, la scadenza, ci devono cambiare, perché sennò ci ammazzano, esatto. Cioè possiamo anche rimanere a casa domani, perché già solo il pensiero...
Era per dire, mi rendo conto di cosa vuol dire non cambiare la scadenza, che il ragionamento mio era il contrario, dovessimo pensare che in due anni e mezzo entra adesso... Tra l'altro, quelle più gravi magari che entrano dopo.
Infatti, quindi... poi c'è un ragionamento dopo, successivo, su tutte le cose che stiamo esaminando adesso. Ecco, nella pagina successiva possiamo vedere appunto qual è lo stato attuale delle pratiche. Ad oggi abbiamo avuto la presentazione di 566 pratiche, il dato è del 30 di giugno, quindi di ieri. Di queste sono attive 535 e le altre sono state ritirate o archiviate, e le vedete in quella rappresentazione pari al 5% in colore rosso. Di queste 535 attive abbiamo rilasciato la cambiale su 361, il che significa che sul 100% di queste abbiamo già rilasciato il 67% delle cambiali. Di queste 361, 36% l'azzurro sono effettivamente lavori conclusi, sal finale, quindi gente che è rientrata in casa. Un 28% ammonta a cambiale messa con al momento lavori in corso. E abbiamo poi un 13% di pratiche che sono in elaborazione da parte del comune, e un 18% di pratiche che sono in elaborazione da parte del progettista. Cioè sono al momento, in questa fase, ce n'è una parte che è sulla il 13% che è sulla nostra scrivania, o perché stiamo chiudendola, o perché stiamo esaminando l'integrazione, o perché stiamo facendo ancora la prima istruttoria, ma comunque è sulla nostra scrivania. Il 18% è sulla scrivania del professionista, perché deve produrre le integrazioni richieste. Quindi anche qui cominciamo a vedere un profilo, insomma, abbastanza consistente, cioè anche qui rispetto al complessivo la percentuale di cambiali rilasciate ha superato ben oltre il 50% rispetto al monte complessivo delle pratiche. Giusto per darvi due numeri, cioè noi abbiamo l'accesso al sito di Sisma 2012 della regione, non è il comitato Sisma.12, ma è Sisma 2012, è un sito della regione che ha un accesso con password, insomma, giusto come una sorta di intranet, diciamo, dove vediamo i dati di tutti i comuni, e a parte Mirandola, che ovviamente è più grande e ha un numero superiore, ma in particolare sulle B e sulle C, ma perché sul resto siamo tutti allineati, Il nostro dato è assolutamente allineato, anzi forse meglio, rispetto a San Felice o Finale, cioè comuni similari al nostro, sia come numeri che come cambiali rilasciate, sia come entità di danno, quindi numeri in edifici inagibili, sia come cambiali rilasciate, quindi da questo punto di vista insomma ci sentiamo abbastanza allineati, ma poi vi spieghiamo anche il perché. Allora andiamo nella pagina successiva, se non ci sono domande vado avanti, se vi servono degli altri dati o delucidazioni ulteriori sulle slide mi fermate, altrimenti io vado avanti, poi passiamo tutto alla fine. Allora, c'è un tema fondamentale che nel tempo è diventato determinante anche ai fini dei tempi di conclusione delle domande di contributo, che è ad ogni pratica di richiesta di contributo c'è associato anche una pratica edilizia, sostanzialmente. I titoli edilizi oggi vigenti, nella normativa vigente, sono tre. Uno è la comunicazione inizio lavori, l'altro è la SCIA e l'altro ancora è il permesso di costruire. E diciamo vanno dal più leggero al più pesante in termini di istruttoria. Abbiamo fatto una verifica di come si sono evoluti nel tempo appunto i titoli edilizi, e questo sta anche a dimostrare dell'aumento della complessità delle pratiche, perché come vedete il 2012 e il 2013, che ha visto la riparazione dei danni leggeri, ha visto il 73% di CIL, perché le B, le C e le 0 entravano come CIL, comunicazione inizio lavori, un 22% di SCIA e un 5% di permessi di costruire. Mano a mano che il tempo è passato e si è andati a conclusione, quasi a conclusione, dei danni leggeri hanno cominciato ad arrivare dalle più leggere alle più pesanti, vedete che anche la composizione dei titoli edilizi è fortemente cambiata. Quindi le CIL sono sempre diminuite, è aumentata la SCIA, sono aumentati i permessi di costruire. Questo nel 2014 era già molto evidente, nel 2015 si è enfatizzato, vedete quasi le CIL sono scomparse perché sono diventate un 4%, chiaramente il dato è fino a giugno, quindi di un semestre. Le SCIA fanno da padrone e poi c'è una serie di permessi di costruire. 22-23% di permessi di costruire significa che i progetti hanno comportato, presentati a permesso di costruire, hanno comportato un'edificazione di tipo diverso dalla precedente. Nel senso che se uno ricostruiva il com'era dov'era, era agganciato a un titolo edilizio SCIA. Invece è incrementata di molto la richiesta di permessi di costruire perché non si ricostruisce com'era e dov'era, ma si ricostruisce diversamente. Quindi questo sta a indicare anche una complessità anche dell'istruttoria della parte edilizia. Dentro una pratica di richiesta di contributo alla ricostruzione ci sono tante anime, cioè ci sono tante istruttorie, c'è l'istruttoria del titolo edilizio, c'è l'istruttoria relativa al computo metrico, c'è l'istruttoria relativa alla verifica del danno, cioè dell'effettivo danno rappresentato all'edificio. Quindi nel tempo è incrementata la complessità delle istanze. In media, la media la vedete sulla torta di sinistra, dove complessivamente sui tre anni si può fare una media dove le CIL ancora la fanno da padrona perché tengono il 50% e le SCIA un 35% e il PDC un 15%. Però ci sembrava giusto esploderle negli anni per far capire per dare questa lettura di come progressivamente la pratica è diventata sempre più complessa. Arriviamo a un'analisi dei tempi medi dei procedimenti. Anche qui abbiamo provato a, diciamo, a spacchettarla per poi ricomporla nella slide successiva. I tempi medi di un procedimento, abbiamo fatto una verifica su tutti i procedimenti in corso, ovviamente, e su quelli conclusi. Abbiamo visto che abbiamo impiegato da 1 a 4 mesi per un 37% di pratiche, da 5 a 8 mesi per un 44% di pratiche, da 9 a 12 mesi per 13% delle pratiche, oltre un anno un 6%. Ci sono anche le pratiche che hanno oltre un anno. L'istruttoria è abbastanza complessa e dipende sempre molto da quanto sono collaborativi i professionisti. Se andiamo alla slide successiva, dove abbiamo fatto una media su tutti i procedimenti complessiva sommandoli, i tempi di conclusione medi di un procedimento sono 6,2 mesi dal momento in cui uno mi chiede sulla piattaforma la richiesta di contributo al momento in cui viene rilasciata la cambiale. Abbiamo guardato i tempi nostri, è stato un lavoro un po' lungo e laborioso, grazie a Federica che è una maga dell'Excel, abbiamo monitorato tutti i tempi anche di sospensione tra una richiesta di integrazione, una nuova integrazione, via dicendo. Attualmente 3 mesi ce li ha la pubblica amministrazione, 3 mesi ce li hanno i professionisti. Nel senso, non so se mi sono spiegata bene, ma tra i tempi impiegati da noi, i tempi impiegati da noi sulla nostra scrivania sono 3 mesi, i tempi impiegati dal professionista sulla sua scrivania sono altri 3 mesi, allora, che fanno i 6 di media. Però se non ci fossero sostanzialmente, se i tempi di richiesta di inoltre integrazioni dei professionisti fossero più brevi, noi sostanzialmente ci mettiamo 3 mesi a rilasciare una pratica. Il problema è che i professionisti ci mettono veramente tanto tempo ad integrare le pratiche. E non l'abbiamo fatto questo flusso perché sinceramente non abbiamo fatto in tempo a fare tutto quello che avevamo in mente, però vi voglio far presente questo: qual è l'iter esattamente della pratica e del come a seguito anche di un'ordinanza, l'ordinanza 71 del 17 ottobre 2014 ci ha in qualche modo indotto a riorganizzarci più volte le varie ordinanze proprio per cercare di sempre più di tendere a stare nei tempi. L'ordinanza 71 ha preso finalmente atto che noi con i 20 giorni, i 20 giorni nostri, i 10 del professionista e i 60 che erano in origine, non c'era nessuno che potesse rispettare quei termini. Quindi l'ordinanza 71 ha ampliato i termini del procedimento e ha definito queste tappe. Anziché 2 giorni ha dato 5 giorni per accettare la pratica, verificare che ci sia tutto e poi di accettarla e protocollarla entro 5 giorni. E ha anche imposto nel caso in cui non venisse o rifiutata o accettata nei 5 giorni, dopo 5 giorni comunque era da intendersi protocollata. Questo è scritto nell'ordinanza. Noi stiamo sempre nei 5 giorni, stavamo già nei 2, quindi da questo punto di vista eravamo abbastanza tranquilli. Poi, una volta accettata, noi abbiamo 20 giorni per valutare che la domanda sia completa, che sia possibile fare l'istruttoria. Questo non vuol dire entrare nel merito dei documenti, significa semplicemente guardare che ci siano, aprirli, vedere che corrispondono a quello che hanno scritto nel nome, perché se hanno scritto procura e dentro c'è la foto del cane, non va bene. Quindi li apriamo, guardiamo che effettivamente sia la procura. Ieri abbiamo avuto delle pratiche dove c'era scritto Pinco Pallino, dentro c'era la roba di Tizio. Questo succede, cioè, non è successo solo una volta, c'era dentro della roba di un altro, quindi allora sei costretto a rigettargliela, perché non puoi prendere la pratica di Tizio e dentro c'è la roba di Pinco Pallino. Quindi noi abbiamo 20 giorni nei quali facciamo una prima primo check-up alla pratica per vedere se c'è tutto, se quello corrisponde, se c'è documentazione necessaria per fare l'istruttoria, e dopo aggiungo il resto. Adesso vado avanti. Abbiamo questi primi 20 giorni. L'ordinanza, in precedenza, prima di questa ordinanza, c'era che il tecnico aveva 10 giorni per presentare le integrazioni, pena la decadenza della domanda. Questi 10 giorni tecnici non ci stavano mai, anche perché a chi si è preso 200 pratiche è impossibile, se ce ne ha, basta che ne abbia 20 o 30 sul tavolo tutte da integrare, in 10 giorni non ce la può fare. Quindi sono stati 10 giorni, sono spostati per i professionisti, sono stati spostati a 30 giorni. Questi 30 giorni sono sospesi, cioè la pratica si intende sospesa, non fa decorrere i 90. Però nel frattempo i giorni passano, cioè non è che non passano. Materialmente non li conto, però passano quei giorni lì. E quindi se uno risponde, io ci metto tutti i miei 20 e lui risponde dopo 30, sono già passati 50. I 30 non li conto, però i 50 intanto sono trascorsi. Quindi non c'è proprio alternativa. Dal momento in cui mi integrano, e quindi diciamo dopo i 50 giorni, 20 ce li ho messi io, 50, 30 ce li ha messi lui, io a quel punto, io comune, devo entrare nel merito dei documenti e comincio a fare la verifica di tutto quello che riguarda il contenuto proprio del progetto. Poi supponiamo che sia uscito a un'istruttoria sismica, devo anche mandarlo alla struttura sismica, loro fanno un'istruttoria a parte, molto specifica, legata alla conformità alle norme tecniche delle costruzioni. Allora, quando entriamo nel merito dei documenti, c'è un'altra richiesta di integrazioni, perché spesso e volentieri i documenti sono incompleti, non sono dimostrati i livelli operativi, non sono dimostrate le unità strutturali, i computi metrici portano dentro cose che non c'entrano niente, ci sono tanti punti di richiesta delle integrazioni. A quel punto noi facciamo la richiesta di integrazione, diciamo per noi conclusiva, nel senso che se mi porta quella documentazione noi chiudiamo la cambiale. A quel punto però cosa succede? L'ordinanza dice: il procedimento resta sospeso fino a, e non c'è una tempistica in questo caso, fino a che non presenta le integrazioni il tecnico. Allora, i tecnici che hanno probabilmente poche pratiche, che riescono a curare quelle che hanno in modo decente, rispondono in tempi decenti. I tecnici che hanno tante pratiche rispondono in tempi indecenti, cioè abbiamo delle risposte a richieste di integrazioni anche di 6 mesi, 7 mesi. Allora capite che si fa presto a superare l'anno se uno ci mette 6 mesi e passa a fare una richiesta, a fare un'integrazione. Poi comunque sono la minor parte, però anche da 9-12 mesi comincia a essere un dato abbastanza inaccettabile. E noi cosa abbiamo fatto nel frattempo per cercare di, almeno per la parte nostra, di stare nei tempi? Ci siamo riorganizzate più volte e abbiamo, direi a fine anno dell'anno scorso, quando è uscita questa ordinanza, ci siamo proprio aggiornati completamente. Abbiamo deciso che era fondamentale guardare subito nei primi 20 giorni, oltre alla completezza della parte di richiesta del contributo, della pratica, era fondamentale guardare la parte del titolo edilizio, perché in memoria del passato ci siamo accorti che se la lasciavamo un po' per ultima, benché come vedete siano 70% siano SCIA e dovrebbero essere autocertificate e quindi avere già controllato il tecnico la conformità del tutto, in realtà non è così, nel senso che ci siamo spesso accorti che quando era il momento di esaminare il titolo edilizio c'erano delle situazioni che non erano ammissibili, perché magari proponevano dei cambi d'uso che non sono ammissibili a contributo, oppure proponevano anche altre cose non propriamente appunto ammissibili a contributo, e magari non avevano controllato lo stato legittimato, quindi hanno dovuto nel frattempo fare una domanda di sanatoria, perché non avevano neanche mai fatto la richiesta di accesso agli atti. Quindi ci sono stati tanti intoppi legati al titolo edilizio, quindi abbiamo deciso di anticipare la parte del titolo edilizio, proprio perché siccome tra l'altro con una SCIA possono iniziare i lavori dopo 5 giorni che hanno presentato la pratica, i famosi 5 giorni iniziali, il 6° giorno potrebbero iniziare i lavori. Noi abbiamo, per legge regionale, abbiamo 30 giorni per eventualmente dire guarda non va bene quello che stai facendo, rivedi il progetto. A quel punto abbiamo anticipato tutta la fase del titolo edilizio e nei 20 giorni facciamo anche già una prima, oltre a verificare tutta la parte del contributo, facciamo anche già una prima disamina del titolo edilizio. E quindi la prima richiesta di integrazione che noi facciamo è: sì, voglio tutta la documentazione che mi serve per calcolare il contributo, però se io trovo già dei problemi sul titolo edilizio te li dico subito, perché così tu rettifichi da subito il progetto, perché se il progetto è da cambiare vuol dire che cambia lo strutturale, che cambia il computo metrico, che cambia tutto. Allora, questo è stato uno sforzo molto grande, perché siamo sempre noi tre, le pratiche, i numeri li vedete, sono centinaia. E quindi noi abbiamo chiesto ai ragazzi somministrati di fare un salto di qualità, gli abbiamo chiesto di studiare le norme e di imparare a fare già anche loro l'istruttore della parte edilizia, supervisionati da noi, ma non c'era altro modo se non provare a investire sui ragazzi e farli crescere e farli diventare più collaborativi su tutti gli aspetti della domanda. E devo dire che abbiamo avuto una buona risposta dai ragazzi, e chi più chi meno, ma bene o male tutti si sono impegnati in questa fase, anche perché sinceramente hanno capito che hanno trovato un'opportunità di farsi una professionalità qua dentro facendo in questo modo, e quindi attualmente noi stiamo nei 5 giorni, stiamo nei 20, poi può essere 21, può essere 18 a volte, può essere 21, 22 un'altra, ma sostanzialmente ci aggiriamo lì. Quindi la nostra parte sta nei tempi, e su questo c'è stato per noi un grande risultato. Non sta nei propri tempi la parte del professionista. Adesso devo dire che avremo un po' di difficoltà anche noi a stare nei tempi, un po' perché c'è stato questo picco legato alle domande del rurale, un po' perché ci è venuta meno una persona che era una pedina fondamentale, ha deciso di cambiare mestiere, nel senso che è andata dall'altra parte, di fare il libero professionista, quindi stiamo cercando un sostituto e quindi il sostituto non c'è ancora, e poi chi verrà sarà da formare, per cui vedremo di nuovo, penso, un rallentamento anche della nostra attività. Però devo dire che questo approccio nuovo ha fatto sì che tutta una serie di problematiche che c'erano prima e che si dilungavano un po' nel tempo, le abbiamo tutte anticipate, portandole nella prima fase delle verifiche, e questo, per come la vediamo noi, ha ridotto anche fortemente le situazioni possibili di conflitto con e il cittadino e il professionista, perché anticipando subito la parte più problematica, anche il professionista non è che non può dire al cittadino: ah, ma è 3 mesi che ce l'ha il comune in mano, ah, è 4 mesi che ce l'ha il comune in mano, cioè io ti dico subito cos'è che non va, e a quel punto la risposta, la palla la metto subito in mano al professionista, cioè è lui che deve giustificare il suo lavoro e sistemarlo. Tutta questa cosa che vi ho raccontato adesso, su come noi ci siamo in un qualche modo riorganizzati per cercare di ottimizzare il nostro lavoro, ma soprattutto far sì che i tempi si possano ridurre, tutto questo a favore del cittadino, lo stiamo raccontando anche a un tavolo tecnico regionale che si chiama Tavolo Tecnico Congiunto, che si è insediato 2 martedì fa al quale io partecipo come rappresentante per l'Unione Terre d'Argine, cioè il commissario ha chiesto di formare un tavolo congiunto tra ordini, comuni, ordini dei professionisti, comuni e regione, per andare a esaminare le problematiche più ricorrenti che ci stanno sul cratere, sulle domande di contributo, e io partecipo, l'Unione dei Terre d'Argine ha nominato me come componente del tavolo per l'Unione, appunto. Ieri c'è stata la seconda riunione, perché il primo è stato un insediamento nel quale si sono esaminate un po' le problematiche più ricorrenti, e c'è stato un po' così, un po' un raccontarci un po' i vari punti di vista tra i comuni e gli ordini professionali. Ieri invece c'è stato il primo tavolo operativo, è stato condotto dall'ingegner Tortoioli, e si è definito che questo tavolo deve arrivare a dei documenti condivisi tra comuni e professionisti, e gli argomenti condivisi sono una serie, sono tanti. Ieri Tortoioli ha proposto di partire dal primo, cioè da quella che è la lamentela più gettonata, appunto, che sono proprio i tempi di rilascio delle cambiali. L'obiettivo di questo tavolo è appunto di arrivare a dei documenti condivisi che vengono verbalizzati in un qualche modo istituzionalizzati, per far sì che ci sia sempre più un'omogeneizzazione di comportamento da parte e dei comuni e dei liberi professionisti. Ieri, visto che l'argomento era i tempi dei procedimenti, io ho portato questa esperienza che noi stiamo facendo in questa maniera, perché dal confronto anche con gli altri comuni che erano al tavolo e con i professionisti, si capiva che nessuno aveva avuto questa visione di provare a gestire diversamente la pratica. E, tutti lamentavano di essere oberati, di essere assolutamente appesantiti tra il lavoro ordinario e il lavoro da sisma e di non riuscire a riorganizzarsi. Io ho portato questa nostra esperienza parlandone ovviamente in modo positivo, perché per noi, cioè, riorganizzarci è stato fondamentale per provare a stare noi nei tempi innanzitutto. Sostanzialmente alla fine sono stata nominata come capogruppo per analizzare con delle pratiche alla mano, analizzare le problematiche relative alle varie istanze. Prenderemo due pratiche di novi, due pratiche di finale. Il gruppo in questo caso è formato da novi finale più i rappresentanti degli ordini più due della regione, facciamo un sottogruppo e andremo a presentare un documento analizzando le pratiche per il 21 luglio. E in teoria dovrebbe essere proprio la disamina sui tempi dei procedimenti, sul flusso dei procedimenti e su una loro tracciabilità e snellezza, come si può ottenere, cioè il tema è come si può ottenere una miglior tracciabilità del procedimento, una fluidità del procedimento, lavorando e sui tempi della pubblica amministrazione e sui tempi dei professionisti. Non sarà facile perché i comuni sono tanti, io non so quanto anche i rappresentanti delle unioni poi riusciranno a divulgare anche agli altri comuni i risultati del tavolo. Sicuramente ci saranno dei documenti che presenterà, che istituzionerà il commissario per far sì che tutti i comuni li assorbano e li prendano dentro, però poi l'esito effettivo lo vedremo. Sono sempre situazioni molto impegnative per noi, perché anche partecipare a questi tavoli a favore di tutti porta via del tempo per il lavoro proprio, e quindi noi, io devo dire la verità, noi siamo sempre in affanno perché vorremmo essere sempre sul pezzo, ma veramente gli impegni sono tanti e anche noi zoppichiamo qualche volta. Però proviamo a mettercela tutta, questo sì, vedremo questo tavolo se riuscirà a ottenere dei risultati un pochettino più efficienti per tutti, ecco, soprattutto per gli altri comuni. Quello che posso dire io come sensazione mia personale è che ho potuto percepire anche al tavolo è che ci sia in altri comuni un livello di conflittualità abbastanza elevato, che io non vedo se non per alcuni casi sporadici o comunque circoscritti per novi. Nel senso che noi tendiamo sempre ad avere un approccio molto collaborativo con i professionisti, e anche questo è stato rimarcato ieri al tavolo, il fatto che molte volte quando non si riesce a concludere con un professionista una problematica sia risolutivo fare un incontro proprio deviso e esaminando punto per punto tutte le cose che lui non riesce a produrre. In alcuni casi siamo anche arrivati degli estremi, nel senso che pur incontrandoci, pur più di una volta, pur evidenziandogli, il tecnico dica sì 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 e poi non produce, abbiamo persino provato anche degli strumenti un po' più coercitivi, nel senso che chiamato per l'ennesima volta abbiamo fatto verbalizzato tutte le cose che doveva sistemare, fatte sottoscrivere, gli abbiamo dato dei tempi strettissimi, e poi questa cosa l'abbiamo anche condivisa col cittadino, perché il cittadino non capiva più di chi era dove stava il problema, se era il comune. Esatto, ma dico dove stava il problema, se era il problema stava nel comune o se il problema stava dal professionista. Allora al cittadino abbiamo fatto vedere, gli abbiamo detto guardi, cioè noi abbiamo provato anche questa, cioè l'abbiamo richiamato, abbiamo verbalizzato, gli abbiamo dato una data di consegna, eccetera, eccetera. Quindi poi abbiamo visto che alla fine, facendo così, siamo arrivati a una conclusione. Quindi messo alle strette definitivamente, perché dopo anche il cittadino dopo dice ma io vado all'avvocato, io c'è questo. Allora ho detto vabbè, prima di andare all'avvocato aspetti, proviamo quest'ultima chance. Quindi in casi estremi, diciamo, estremi rimedi. Io anche questo ho detto ieri, guardate, in casi estremi abbiamo persino adottato queste soluzioni, perché non sapevamo più neanche noi che cosa fare. Però ecco, complessivamente, a parte qualche caso circoscritto, ripeto, non abbiamo delle particolari situazioni conflittuali al momento, quindi siamo insomma abbastanza fiduciosi di poter mantenere questo standard, insomma, di essere sempre molto sul pezzo, essere collaborativi, trovare soluzioni con i professionisti e di arrivare a conclusioni insomma anche condivise. Non abbiamo finora mai avuto contestazioni neanche su tagli che abbiamo fatto, perché li abbiamo sempre motivati, oppure su tagli, su cose che abbiamo chiesto di non inserire, perché anche quelle sono sempre state motivate. Quindi sulla base delle ordinanze, non è che ce le inventiamo, siamo aderenti alla normativa. Quindi insomma, per quello che ci riguarda, ripeto, noi ci mettiamo sempre il massimo impegno. Si può sempre, penso, fare meglio, ma compatibilmente con veramente tutte le problematiche che ci cadono addosso, perché ci sono state le prenotazioni, sono state un altro carico di lavoro che non era, cioè 262 prenotazioni di conferme, le dobbiamo esaminare tutte, protocollarle tutte, cioè sono tutti elementi aggiuntivi che portano via tempo e che ci distolgono molte volte dal lavoro ordinario che noi ci siamo in qualche modo programmati. Cioè, spesso e volentieri arriva un'emergenza, tra virgolette, nel senso che arrivano le conferme delle prenotazioni, arriva la scadenza e quindi c'è il picco delle domande, arriva la conferma delle prenotazioni, c'è un altro picco di roba da accettare, valutare, verificare, protocollare, perché poi devo andare a prendere quella precedente andarci sopra, confermarla. Quindi insomma ci attrezziamo sempre per fare il nostro meglio, ma veramente spesso e volentieri ci sono dei sovrappiù, dei più che ci vengono caricati sopra e che non sono, insomma, si sommano, e sinceramente a forza di sommatorie sa che fra un po' siamo schiacciati noi sotto tutta questa somma di cose. Piano ricostruzione, quindi anche lì piano organico, cioè veramente sono tantissimi gli argomenti che ci vedono coinvolti sempre. Però una alla volta li facciamo.
Gli accordi.
Ho scordato qualcosa, donne? Devo dire qualcos'altro? Okay. Cincio sete, grazie. Sì, Luisa, se volevi dire qualcosa, io.
Non ho tante, il quadro è stato abbastanza preciso. Sulle tabelle che abbiamo guardato prima, quella che diciamo riassume grosso modo i tempi medi e li ripartisce in un 50% per pubblico e per privato. È una tabella dei 3 anni, questo accumula tutto quello che abbiamo visto nelle 3 tabelle precedenti, che ripartiva per anno in sostanza, se ho capito bene.
Su quelle concluse, tutte.
Sì.
su tutto il monte delle concluse. Questa abbiamo provato a spacchettarla in periodi, esatto. Per esempio da 1 a 4 mesi il 37% sono sostanzialmente le pratiche più leggere, cioè tutto la parte già fatta sostanzialmente, le B, le C e se vuoi anche le 0. In quelle effettivamente dove la situazione era molto complicata, anche perché si trattava poco più di riparazione dei danni o che altro, generalmente uno è impossibile, abbiamo messo come punto zero insomma, sostanzialmente, ma in 4 mesi ci siamo stati. E poi mano a mano che le pratiche si sono complicate per tutti, sia per noi che per i liberi professionisti, i tempi medi i tempi vengono, insomma, si implementano.
Quindi, se posso un attimo collegarmi a questo discorso, non dico che possiamo, troverete, fare a fotocopia dello schema che si è a pagina precedente per quanto riguarda i titoli edilizi, ma non c'entra, che c'è nel senso, comunque sì, più o meno la torta si potrebbe dividere in questo modo qua, cioè più si va avanti più i tempi da 9 a 12 mesi, per non dire oltre un anno, può darsi che si allarghino, chiedo, oppure magari l'iter, per fortuna, la gente ha cominciato a ingranare, gli architetti sia privati che del comune hanno ingranato entrambi, magari si riesce, se c'è una stima, allora, giusto, tutto informativo, non per...
Noi siamo anche un po' preoccupati di un altro elemento che adesso vi dico, nel senso che ci è stato detto al tavolo tecnico, ma in parte era già arrivata una, se vi ricordate, prima dell'ultima ordinanza che ha portato al 30 giugno le domande del rurale, c'era stata un'altra scadenza che era aprile, prima ancora era febbraio.
E dopo si è lavorato per avere la proroga.
Esatto. Allora... Già 2 mesi fa ci era arrivata una lettera condivisa tra l'assessore alla ricostruzione e l'assessore all'agricoltura che ci chiedeva di avere un occhio di riguardo per le pratiche del rurale, perché qual è il problema delle pratiche rurali? Non è tanto la presentazione della domanda quanto la data di fine lavori, cioè loro devono chiudere i lavori entro il 30 di settembre 2016 e rendicontare entro il 29 gennaio maggio 2017. Quindi però il tema grosso è la fine lavori entro il 30 settembre 2016, altrimenti perdono il contributo o lo devono restituire, perché a quella data, quindi il problema è, ieri i Sfinge e Mood si sono riempiti di pratiche del rurale, se ieri ci è già stato anticipato che ci verrà chiesto di dare una priorità al rurale, per queste motivazioni. Quindi questo significa che anche...
Perché non c'è possibilità di proroga per il rurale, perché dipende dalle norme europee.
Esatto.
Quindi la proroga l'hanno data come uno sforzo, non c'è possibilità, perché sono fondi europei, quindi non ci saranno proroghe.
Cioè, il rurale però azienda agricola?
Azienda agricola.
È una scadenza a settembre, così a 3/4 dell'anno.
Quella lì.
È quella lì e non c'è nessuna possibilità di proroga in alcun modo. Tenete conto che per tutti i fondi europei che sono stati assegnati alla regione, la stessa regione per la rendicontazione non ha avuto un minuto o un giorno in più. Quindi con le norme europee non ci si può così barcamenare. Allora, è stata sempre procrastinata questa scadenza, fin troppo a mio avviso, nel senso che 30 giugno, se voi pensate anche che noi possiamo metterci anche 3 mesi, cioè perché 3 mesi ci sono concessi dalle ordinanze, però veramente ci deve essere tutto fatto da Dio. Abbiamo già visto che le cose che hanno presentato,
pur di presentare
cioè c'è della schifezza dentro. Allora, allora cosa significa? Che se noi dobbiamo dare priorità rurale, vuol dire che tutto il resto si rallenta. Quindi, no, dico che si rallenta perché non è che lo blocchiamo, però si rallenta. E quindi sui tempi medi io vi ho dato quello che è stato fino adesso, però sicuramente tra il rurale al quale dovremmo dare una priorità, tra il fatto che ci manca una persona, dobbiamo sostituirla, abbiamo una persona non formata da formare, cioè, non so come riusciremo a garantire dei tempi accettabili anche sulla ricostruzione privata. Come al solito ci riorganizzeremo in un qualche modo e valuteremo di quali soluzioni di emergenza possiamo adottare, però è vero che siamo sempre quelli, cioè non è che a noi ci danno 5 persone in più perché abbiamo la priorità del rurale, no, ne abbiamo in meno, quindi siamo veramente in difficoltà da questo punto di vista. E d'altronde ci dicevamo anche noi oggi, diciamo, ma scusa, però
il tempo che è passato
3 anni, noi dobbiamo adesso strafogarci per fare tutto in tempi strettissimi. Che c'erano i problemi sul rurale si sapeva da sempre, cioè, quindi non... Ci sono, mi dicevano, ci sono stati studi che hanno fino a mezzanotte incaricato ieri delle pratiche su Sfinge, su Mude, dappertutto, perché sai, lì la piattaforma è sempre aperta e tu, se arrivi alle 12.01, allo 001 sei già fuori dai termini, e quindi...
Più o meno si sa quante pratiche ho dato, che è stato caricato ieri, ancora
allora,
il dato non c'è.
Io vi dico che non lo so, adesso perché quelle che arrivate ieri non so.
Se ho capito bene, c'è una parte rurale su Sfinge e una parte su...
Su Sfinge daranno tutti i dati
Mude.
Dal 6 di luglio, inizieranno a pubblicare...
Sì, pubblicano, oggi ha confermato l'assessore che pubblicano dal 6 di luglio.
E pubblicheranno sicuramente tutte le prenotazioni, io forse ho la cosa spenta, pubblicheranno sicuramente tutte le prenotazioni il 6 di luglio e a ruota tutto quello che gira su Mude, tutto quello che gira su Sfinge, con più o meno sulla falsariga nostra aggiungeranno anche le imprese, da quello che ha detto, poi vediamo come esce. Però sostanzialmente aumenteranno tutti i beneficiari, i progettisti, le imprese, le tempistiche, quindi poi non ce l'hanno fatto vedere il modello di pubblicazione, ma lo vedremo. Quindi a quel punto lì riusciremo a capire esattamente quante domande girano su Sfinge e quante ne abbiamo noi. Adesso ce n'erano un bel po', non siamo riuscite... Da ieri sera, cioè si è chiusa mezzanotte la piattaforma, quindi stamattina tra quello che avevamo in ballo e quello che abbiamo cominciato a guardare non abbiamo ancora un numero definitivo, ecco. Però questo sicuramente sarà un momento critico da affrontare, e per il numero ingente che arriva in una botta sola e per il fatto che dovremmo in un qualche modo dare priorità a queste pratiche.
È chiaro che sono tanti elementi, tutti che creano difficoltà, che si sovrappongono. Credo che il problema di fondo siano le risorse umane disponibili. Tra l'altro tempo fa si era letto sui giornali anche del rinnovo del contratto con il personale triennale. Quello, quando ho letto quello mi è venuto freddo il pensiero che doveste poi quindi dopo magari mi spiegate bene se è un pericolo, no, come funziona l'ho letto, ma se è un pericolo realmente passato, quindi diciamo questo perché non so, gli avranno cambiato l'etichetta, ma... Quindi diciamo, quello è un tema. Quindi se capisco è una persona, anche se importante, che adesso ha cambiato attività e quindi vi manca. E sono tutte le risorse disponibili, non esistono altre che si possano chiedere, non abbiamo nulla, collaborazioni, anche questo è una domanda, nel senso che capisco che poche persone, tra l'altro di un certo livello, sono in tre, poi l'architetto elencava diversi impegni, Terre d'Argine e Regione, che sicuramente fanno il bene degli altri, ma sicuramente creano ulteriori difficoltà a chi è qui. Quindi il tema risorse umane era una voce che avevamo messo, ma sia per capire adesso come si è evoluto il problema con questo cambio di contratto, sia se in effetti esistano possibilità di aiuto. E questo era su questo tema qua. Chiedevo un particolare che prima mi è sfuggito. Quando elencavamo i tempi concessi dell'ordinanza, si è detto 5 giorni per accettare la pratica, 20 giorni per la verifica formale, 30 giorni per fare richieste di integrazione professionisti.
30 bene. Giorni ce li ha il professionista per integrare quello che noi gli abbiamo chiesto nei 20.
Nei 20, quindi. Dopodiché a questo punto arriva l'integrazione del tecnico, inizia in teoria
l'istruttoria di merito.
Anche se abbiamo detto che avete valutato di anticiparle il più possibile. Però da questo punto
la parte edilizia, perché non è che riusciamo a guardare un computo metrico, un progetto, il quadro, il livello di danno, il quadro fessurativo, il livello operativo.
Chiedevo a questo punto quando arriva l'integrazione sulla prima domanda, tecnicamente quanti sarebbero i giorni dopo concessi?
Devi fare 90 meno, supponiamo che usi tutti, meno 20, quindi 70 giorni.
Questo solo per capire quello che sarebbe...
Ci sono, perché i 30 che ha il professionista non si contano, in realtà sono passati, ma non si contano.
E sono da 1 a 30, insomma. Sono da 1 a 30,
in funzione della... Poi c'è chi fa 35, poi non è che gli facciamo decadere la pratica se ha fatto 35, ecco, però...
Poi un'altra curiosità che mi chiedevo, è vero studi più o meno carichi e pratiche più o meno ben fatte, però dall'altra parte l'esperienza sarà cresciuta anche di là, riscontrate qualche cosa in questo senso di positivo?
Allora guardate... Cioè, io vi potrei fare un paragone. Domenica prossima c'è l'inaugurazione del condominio Orchidea di Rovereto, quello giallo. Parliamo del 5 di luglio, quindi giusto a 3 anni dal sisma. Quello è un esempio di come un bravo professionista e una brava impresa che abbiano iniziato subito dopo il sisma a prendere in mano la questione, porta, e questo professionista non si è preso 200 pratiche, si è preso quella e forse un'altra, un poco di più, come se un progetto è seguito e curato dall'inizio fino alla fine, in meno di 3 anni si arriva, ed è un edificio con 8 alloggi in cemento armato, cioè non stiamo parlando di una costruzione in legno, di una casetta unifamiliare, via dicendo, stiamo parlando di un edificio di un tot di alloggi in cemento armato con una serie di difficoltà costruttive più o meno ordinarie, standard, però... erano già pronti un mese fa, poi c'è stato un problema, infatti volevano inaugurare il giorno il 29, poi c'è stato un problema, non sono arrivate le balaustre dei balconi e quindi ci hanno messo hanno ritardato, quindi, però quello è un esempio di come una pratica ben curata, ben seguita e dal professionista e dall'impresa sia arrivata in tempi assolutamente accettabili da edilizia ordinaria sostanzialmente alla conclusione. Poi invece abbiamo il caso dei casi in cui c'è il professionista che va dalle 50, cioè, o lo studio professionale dalle 50 alle 100 o alle 200 pratiche, dove sì, hanno potenziato gli studi, però potenziato con gente, con tecnici che magari non sono esperti, sono giovani, magari sono solo disegnatori piuttosto che poco altro, e quindi le pratiche non sono curate, le pratiche sono carenti, le pratiche sono tutte da rivedere. Cioè l'altro giorno ci confrontavamo al tavolo, cioè presentano degli elaborati che non hanno le destinazioni d'uso, non hanno le altezze, non hanno le quote, non hanno, cioè manca l'ABC delle volte, manca l'ABC. Quindi quando vado a questi tavoli l'unico beneficio che ne traggo è che mi conforto del fatto che anche gli altri vivono gli stessi problemi. Cioè non è che le richieste di integrazione noi le facciamo perché ci frulla in testa che dobbiamo martoriare il professionista, no, cioè ci manca l'ABC. Quindi se mi mancano le quote non riesco a verificare le misure. Se mi mancano le destinazioni d'uso, non riesco a verificare che nel frattempo lui non ha fatto anche un cambio d'uso, una ristrutturazione o fa altre cose. Se mi mancano, non mi segnano dove hanno l'altezza di 1,80 nella soffitta, non riesco neanche a contargli la superficie complessiva che va a contributo. Cioè, veramente, mancano a volte proprio delle cose basilari che dovrebbero presentare anche in un progetto normale, non in un progetto di ricostruzione, ma in un normale progetto. Ricordiamo che a ogni pratica di ricostruzione c'è un titolo edilizio che è valido di per sé ed è perseguibile esattamente come se non ci fosse la ricostruzione. Quindi chi ha tante pratiche cura meno le pratiche e quindi per forza richiede più integrazioni. Poi cosa succede? Presenta le integrazioni, c'erano, non so, 15 punti, 8 mi risponde, gli altri 7 no. E infatti anche questo l'abbiamo fatto ieri, una discussione su questa cosa. Ci dice il dottore, ma sono cose terminanti? Se gliele ho chieste, sì. Perché se no non gliele chiedevo. A quel punto cosa facciamo? Noi dovremmo chiedere la reintegrazione una volta sola, ma se io ti chiedo le integrazioni e mi rispondi a metà dei punti, io te le torno a chiedere, perché se no non riesco a chiuderla la cambiale. Quindi cosa facciamo? Molte volte anche solo al telefono gli diciamo, poi se non risponde al telefono, perché molte volte per far prima si dice, guarda, manca questo e questo, se mi integri chiudo la pratica, manca ancora questo e questo, se fai una PEC subito, carichi su Moodle, la chiudiamo. A volte si riesce, a volte sì, lo faccio subito, poi vedi che non arriva, a quel punto gli torni a scrivere. Quindi ci sono tantissime situazioni, però è vero che chi ha molte pratiche le cura di meno e sono quelle su cui veramente c'è da impazzire per avere le integrazioni, perché tirano via, perché un po' perché hanno le scadenze, un po' perché i cittadini gli stanno addosso, perché addirittura con il discorso del cambio del CAS hanno tutti avuto una pressione da parte dei cittadini perché quanto prima vogliono rientrare in casa. Quindi loro sono oberati dal fatto che se ne sono prese tante, il cittadino gli sta sul collo, la scadenza della regione gli stanno sul collo, cioè, quindi tirano via. Cioè le pratiche sono fatte un po', si suol dire un po' in dialetto, alla Carlone. Ecco, questo è un po'
le volte non c'è neanche Carlone.
Esatto, cioè. Poi voglio dire, non è che con questo voglio colpevolizzare i professionisti, perché veramente c'è chi lavora anche bene e si impegna, c'è anche chi lavora bene e si impegna tanto e le difficoltà ci sono a prescindere. Però è chiaro che chi è stato, e questo è un argomento che comunque anche gli ordini sanno perfettamente e si sono anche messi a disposizione per fare qualcosa nei confronti dei loro professionisti, e lo hanno ammesso tutti, anche loro, che chi è stato ingordo e si è preso veramente, si è voluto accaparrare il lavoro per i prossimi 10 anni, le cura così, e sarà quello, saranno i soggetti che quando saremo nei pressi della scadenza del 31-12 diranno, ah, ma noi ne abbiamo ancora 100, io ne ho ancora 100, arriverà che bisogna che premeranno per la modifica delle scadenze. Poi la modifica delle scadenze è necessaria comunque stante solo per i numeri che abbiamo, perché non è possibile, però
adesso scusate, finisco solo il discorso, dopo sicuramente mi risponde il sindaco, però penso che insomma questa commissione ci serva a noi per capire, riportare nei nostri gruppi quella che è la situazione e magari capire anche cosa ci possiamo aspettare, nel senso che sappiamo che le difficoltà non sono passate ma anzi stanno aumentando, perché a questo punto abbiamo le scadenze, le pratiche agricole, penso anche le UMI che tra un po' arriveranno, abbiamo le pratiche che entrano adesso che sono più pesanti di prima, sì. Abbiamo a quanto vedo l'architetto coinvolto anche in più tavoli, quindi questo sicuramente dà più competenza ma sicuramente toglie una persona importante per alcun tempo. E dopo sentiremo sulle risorse umane, ma non mi aspetto grandi speranze. Quindi al di là che si spostino le scadenze, rimane comunque il tema, appunto, se in qualche modo, insomma, come consiglio e supporto al sindaco si possa ottenere qualche cosa di più, perché suppongo che la sommatoria di tutto questo, come si può dire, non crei neanche la tranquillità del futuro, insomma se il futuro tende a peggiorare sicuramente non vi aiuta a rendere al meglio. Ecco.
Non ho detto un'altra cosa, perché poi cioè perché non abbiamo avuto il tempo di farci una checklist di tutte le cose da dire. Ci sommiamo a tutto questo i controlli, perché siamo partiti con i controlli sulle agibilità, e qualche problemino salta sempre fuori, ma dobbiamo implementare la parte dei controlli in cantiere e quindi anche questa non sappiamo dove incastrarla nella nostra agenda settimanale, quindi però dovremo trovare anche questo il modo di farla, per cui veramente la situazione da tutte le parti, cioè io sinceramente da un certo punto di vista oggi diciamo che questa serata è servita anche a noi per fare un po' il punto della situazione, che era un po' che dicevamo dobbiamo fare il monitoraggio e vedere a che punto siamo. Poi Federica ha costruito adesso un file Excel che si tutte le volte che inseriamo si autoaggiorna, quindi diciamo che questi dati qua, inserendoli costantemente sul foglio Excel, fra non so 6 mesi ci consentiranno in automatico di avere la stessa torta con i numeri nuovi. E da un certo punto di vista, guardando i numeri di oggi, dico: beh, però non siamo neanche stati tanto male. Scusate se lo dico, però mi devo ogni tanto confortare anch'io. Nel senso che se guardiamo lo stato delle pratiche e diciamo abbiamo rilasciato il 67% delle pratiche, abbiamo traguardato il 50% delle pratiche attese, se abbiamo fatto il 50% delle pratiche in 3 anni, due anni e mezzo, cioè allora mi viene, fra me e me mi sono detta, beh, neanche tanto male, cioè tutti parlano, tutti dicono che le proiezioni sul cratere sono 10 anni di ricostruzione, questo è le proiezioni sul cratere, dico, beh, però insomma, tutto sommato, noi non siamo neanche messi...
anche le opere pubbliche, per quello che diventeranno anche le
tutto sommato, dico, abbiamo traguardato il 50% delle pratiche in 2 anni e mezzo, beh, insomma, non siamo messi così male. Poi però quando penso a tutte le cose che ci aspettano davanti e diciamo l'imbuto in cui siamo finiti adesso in questo momento, tra le pratiche che sono più complesse, il rurale che ha le scadenze e il piano della ricostruzione, il piano organico e i controlli, a questo punto mi vedo davanti un rallentamento del trend che avevamo impostato, della progressione che avevamo impostato. Però io sinceramente più di pensare tutte le volte a trovare delle soluzioni di emergenza per poter comunque rispondere alle richieste che ci vengono fatte, no, io non so che altro fare, cioè dopo basta, non, cioè, alza le braccia e dice non ce la faccio più. Perché siamo a questo livello, insomma.
Sì, in parte mi hanno già risposto alla riflessione che volevo fare, nel senso partendo appunto dalla torta, dallo stato di agibilità iniziali, infatti volevo capire se appunto se effettivamente eravamo a metà, quindi tra virgolette in teoria ci doveva solo, in teoria solo aspettare 3 anni, ma se ho capito che in realtà sono di più, per una, probabilmente saranno di più per una serie di cose. E dato che ha toccato il tasto dei controlli, quello non è quindi sufficiente delle foto che in teoria dovrebbero presentare i tecnici privati a ogni step, insomma, della costruzione, invece deve uscire anche un tecnico comunale a verificare sul posto, ho capito bene?
Noi adesso facciamo un 25% di controlli sulle agibilità presentate, quindi diciamo a fine lavori. Possono comprendere sia pratiche da ricostruzione, sia pratiche, cioè sia da mude che da sfinge, oppure anche pratiche ordinarie, perché viene fatto il sorteggio proprio sulla esclusiva domanda di richiesta di agibilità. Però abbiamo un diktat che viene dalla regione di fare anche i controlli in cantiere, cosa che noi durante il corso dei lavori. Cosa che noi non abbiamo ancora iniziato a fare proprio per problemi di tempo, cioè non siamo ancora riusciti a strutturarci per fare anche quella fase lì. Aggiungo anche che, un ulteriore tassello di quelli che ci faranno perdere o impiegare ulteriore tempo, perché ripeto, ne ho dette tante, forse dopo con la registrazione le segniamo. Ci sarà la regione che già la regione che fa i controlli su di noi. È già arrivato un elenco di pratiche, nel senso che hanno sorteggiato il 25% del pregresso, quindi ci hanno inviato 20 giorni fa l'elenco delle pratiche sorteggiate. Qualche giorno fa è arrivata una mail che ci chiede di caricare su Moodle tutti i file mancanti legati, cioè che magari noi teniamo da un'altra parte, loro li vogliono vedere su Moodle, e una parte la controlleranno dei documenti, la controlleranno direttamente dalla regione perché hanno l'accesso alla piattaforma, ma una parte la verranno a svolgere di istruttoria proprio qua da noi, cioè nel senso in collaborazione. Quindi avremo dei giorni da dedicare ai funzionari regionali per dirgli come ci devono controllare, perché è gente che non fa pratiche mude, ci dovrà solo controllare, per cui dovranno controllare se abbiamo calcolato correttamente il contributo, se abbiamo verificato le perizie del danno, se abbiamo fatto quello che c'era da fare sostanzialmente, e questo sul pregresso. Dopodiché ogni 3 mesi faranno un'estrazione su quelle appena protocollati, in corso e quant'altro. Quindi aggiungiamo al lavoro che già facciamo anche l'aiuto, il supporto a quelli della regione per i controlli su di noi, perché c'è anche quella partita lì che ancora non avevo metabolizzato, perché in più ci sono 90 pratiche che sono estratte da sfinge che hanno mandato la struttura sismica per fare il sorteggio del 25%, per fare i controlli di quelle di sfinge. L'Unione Terre d'Argine, struttura sismica, ci ha già detto, sulle 25% che verrà fuori per Novi, che saranno 20, perché su 90 il 25% saranno 20, vogliamo uscire con i vostri tecnici istruttori. Quindi cioè, veramente comincia a diventare corta la coperta, ma proprio tanto tanto tanto, sinceramente, per cui cioè, ed è così, perché all'inizio si parte e c'è solo la pratica, quando iniziano i cantieri e poi si agganciano tutte le verifiche successive, e nel frattempo continuano ad entrare le pratiche, non c'è pezza, cioè si gonfiano di adempimenti. E quindi gli adempimenti sono sempre poi le stesse persone che li fanno.
Perché poi il 25% è alta come percentuale, cioè non è quello tanto è a campione, controllo no, quasi
è a campione perché sì, noi no, selezioniamo sì, il scusami, 25%.
Però uno su quattro insomma sì, è, uno su quattro. È quasi un controllo totale. Adesso,
no, no, no,
tra virgolette, sì, però, insomma.
Però per però, noi è comunque ma alto.
È un'idea bizzarra quello magari di chi è corregione si istituisce lui delle squadre che vanno loro a controllare mentre ci sono i cantieri.
Ma controllano noi, non controllano gli altri. Noi dobbiamo controllare le nostre palle, loro controllano noi.
Però anziché mandare i tecnici comunali a controllare i cantieri aperti, se facessero delle squadre regionali a controllarli, non sarebbe più
la
forse...
La filiera del controllo è strutturata così, come, come vi ho
deve
detto, cioè, ed è mandata alle strutture che hanno fatto anche l'istruttoria delle pratiche, quindi è demandata a chi ha seguito il procedimento dall'inizio alla fine. La regione ha per compito dell'Unione Europea di controllare noi, perché... non, cioè quindi molte volte anche noi quando ci chiedono ma perché dovete addentrarvi così nel dettaglio eccetera eccetera, cioè se io ho sbagliato a fare un calcolo del contributo io e lei veniamo io che rispondo del lavoro degli altri e lei del mio veniamo accusati di fronte alla Corte dei Conti su, per questa roba qua, stiamo dando dei soldi pubblici, quindi il controllo su di noi è fondamentale anche quello.
Parliamo di personale. Sì, scusa.
Chiedevo se ho letto, sono andato a vedere anche prima. Sospesa per definizione pratiche corredate. Cosa vuol dire?
Che ci sono delle sanatorie da chiudere. Oppure potrebbe anche esserci che uno ha chiesto un'autorizzazione paesaggistica, oppure potrebbe esserci che c'è un permesso di costruire da rilasciare o cioè, probabilmente sono sanatorie o paesaggistiche. Paesaggistiche, quindi
sì. Allora, per fare il punto sul personale, noi siamo arrivati al terzo bando, voi lo sapete, della Regione Emilia-Romagna per l'individuazione dell'agenzia interinale per la somministrazione del personale con i fondi del SISMA. I primi due bandi li aveva vinti Obiettivo Lavoro, il terzo bando l'ha vinto Manpower. Obiettivo Lavoro aveva fatto ricorso, il ricorso dovrebbe concludersi in questi giorni, diciamo la sentenza del ricorso al TAR, ecco. Però loro avevano chiesto la sospensiva, non essendo stata concessa la sospensiva, in quei casi generalmente è perché si tende a, come, a rigettare il ricorso in ultima analisi, quindi nel momento in cui la sospensiva non è stata concessa si sono attivate tutte le procedure per il passaggio dei lavoratori interinali da Obiettivo Lavoro a Manpower. Naturalmente tutto questo è avvenuto non per obbligo, quindi ognuno di loro ha sottoscritto questo passaggio. È stato raggiunto un accordo che ha permesso a tutti coloro che erano stati assunti nel frattempo da Obiettivo Lavoro a tempo indeterminato, Obiettivo Lavoro aveva fatto questa proposta per una certa percentuale, l'accordo mediato dalla Regione ha fatto sì che Manpower abbia mantenuto questo passaggio mantenendo anche il tempo indeterminato. Per cui i nostri dipendenti, diciamo così, anzi non i nostri dipendenti, i dipendenti di Manpower sono, hanno sottoscritto il contratto con la nuova agenzia interinale e sono tutti, nel nostro caso, sono rimasti quelli che erano. Abbiamo tre che non ci sono più, ma per loro scelta. Uno è quello che diceva Lamare, che è un ingegnere. Avevamo due operai, uno è un ragazzo giovane che aveva smesso di studiare, ha deciso di riprendere a studiare, forse lavorare, ha capito la differenza, l'abbiamo aiutato a decidere. L'altro era una persona che ha deciso di stare a casa, ma ha fatto anche bene, perché insomma, come dire, non era proprio... però sta di fatto che adesso non abbiamo più operai. E quindi adesso anche in questo caso abbiamo chiesto a Manpower, Lamara per la sua e Malvezzi per gli due operai, di poter avere, da poterne selezionare. credo che ai primi d'agosto, a fine di luglio, dovrebbero almeno per quanto riguarda l'ufficio tecnico arrivare le proposte, perché poi loro selezionano prima loro una serie di persone da mandare a seconda delle richieste che fanno i comuni. Al momento questa operazione ha visto praticamente come una proroga fino al 30 di settembre questo passaggio da obiettivo lavoro a manpower. Quindi è stato fatto tutto, sono tutti a manpower, però dal andare al 30 di settembre questo tempo ci è necessario per aggiornare l'intesa sulle risorse da dividere e da destinare alle varie unioni o ai comuni, ai gruppi di comuni, quelli che ci sono alcuni comuni che non hanno le unioni, e quindi aggiornare l'intesa per suddividere le risorse. Perché aggiornare l'intesa? Perché a distanza di 3 anni non siamo più tutti uguali, visto che del personale, bene o male, ne è andato a finire in tutti i comuni, anche in quei comuni dove i danni da sisma erano assolutamente marginali, per usare un aggettivo, per essere molto buona. Sono passati 3 anni, quindi va da sé che ci sono dei comuni che sono tornati alla normalità, per cui uno, due, tre o quelli che avevano, è opportuno che li rinegoziamo per tenere conto di quei comuni che, come noi, invece hanno tutta una massa di lavoro davanti. Questa intesa l'abbiamo cominciata a discutere. E anche in questo caso, come sempre, quando ci si devono dividere delle risorse, ti devi misurare tra comuni su chi è più danneggiato, chi lo è meno, eccetera, è una piccola guerriglia ogni volta che ci troviamo. Io lo dico che venga registrato, perché questo si vive, perché, ma non perché i comuni siano cattivi, quelli che hanno meno danni, perché dopo anni di blocco di assunzioni, anche quei comuni che hanno potuto respirare un attimo perché hanno avuto, dopo un sisma che per loro è stato lieve, 1, 2, 3 risorse in più, è ovvio che, come dire, gli ha fatto molto comodo. Io la dico perché sarebbe stato così anche per noi. Però qui c'è una sostanziale differenza che bisogna che in questa nuova intesa, che coprirà l'anno 2015-2016, perché le risorse sono destinate, i 25 milioni di euro per 2015-2016, deve essere un'intesa che tiene conto delle mutazioni che sono avvenute in questi anni. Oltretutto noi abbiamo valutato opportuno per il 2017 che comunque il decreto che ha approvato il governo a fine anno scorso prevede che il personale ci debba essere anche in quell'anno, ma non ci ha messo i soldi al momento, di prevedere anche di mettere un tesorettino da parte in modo da poterci, intanto che li chiederemo, che l'anno prossimo si comincerà a chiedere i soldi per il 2017, di non rimanere senza, quindi un po' come abbiamo fatto anche in questi anni, perché sappiamo tutti che ce li danno man mano che li chiediamo, non è che abbiamo davanti 5 anni di ricostruzione e ci danno i soldi per 5 anni, quindi c'è anche questo tema. Per cui siamo in questa fase di negoziazione attraverso l'ANCI, che è stato delegato dalla Regione a seguire tutte le fasi relative al personale sisma. Abbiamo cominciato a negoziare sulle risorse. Quindi c'è una negoziazione generale che fissa dei criteri ai quali ci atterremo, perché questi criteri non solo servono in prima battuta a quantificare le risorse per ogni unione, ma poi all'interno di ogni unione, almeno finora siamo riusciti a fare così, abbiamo utilizzato gli stessi criteri per dividerci le risorse nei comuni dell'Unione, perché ci sono 1, 2, 3 livelli: Regione, Unione, Comuni. Allora, fino al 30 di settembre le cose sono rimaste immutate, il personale che avevamo prima l'abbiamo ribaltato fino al 30 di settembre senza cambiare niente, se non dimissioni che vi dicevo prima, però andare a quella data bisogna che noi siamo pronti con l'intesa, poi dal 1 di ottobre si parte in quel modo lì. Adesso siamo nella fase per far raggiungere l'intesa di fare una ANCI, e questo lo stanno facendo i dirigenti delle varie unioni, del personale, stanno mandando un report con tutta la situazione attuale, chi sono, quanti sono, cosa fanno, perché un altro elemento che abbiamo potuto verificare è questo, perché non in tutti i comuni, ma proprio perché ci sono comuni che hanno il personale ma non hanno più bisogno per il sisma, utilizzano queste persone a fare altro, quindi abbiamo aggiunto una casellina dove abbiamo chiesto di dire che cosa fanno queste persone che sono nei comuni, perché guardate, è importante. Allora, questo ci dà una fotografia di quello che, dell'esistente. Siamo tutti tranquilli, sinceri, sereni, ognuno ci scrive quello che, com'è la situazione, e poi dopo si vede di proseguire. Un elemento in discussione sul personale è quello che riguarda gli operai. Tutti i comuni, specialmente quelli terremotati, diciamo, quelli con dei danni, hanno chiesto, noi compresi, di poter avere nel personale del sisma, oltre ai tecnici che sono i più importanti, il supporto per le opere pubbliche, per l'assistenza alla popolazione, per la comunicazione, abbiamo chiesto anche degli operai. Perché? Perché dopo il sisma, le zone rosse, le transenne, c'è stato tutto un lavoro anche da fare, eravamo sguarniti un po' tutti. Questi operai hanno fatto molto comodo, noi che adesso li abbiamo, non ce li abbiamo, siamo in grande difficoltà perché non abbiamo più nessuno, perché noi avevamo peraltro un operaio che ha dei problemi di salute molto grave, per cui ha un'interdizione certificata a fare determinati lavori, quindi praticamente non li può più fare. Ne abbiamo uno, si era licenziato nel 2011, abbiamo un elettricista e abbiamo due persone, che si occupano, Aldo e Giovanni, fine. Questo, allora, manca Giacomo, anche voi. Sì.
La manca battuta Giacomo. Abbiamo fatto tutti.
Battuta.
La battuta che manca
un Giacomo. Esatto, quindi voglio dire, dico questa cosa perché stiamo cercando di mantenerli, ma c'è molta difficoltà perché è difficile sostenere che a distanza di 3 anni abbiamo ancora bisogno di quegli operai, perché le zone rosse, come dire, non ci sono più, insomma è cambiata anche quella roba lì, quindi adesso vediamo come andrà a finire anche rispetto alla volontà del commissario. Una complicazione in più, ma in termini più burocratici che di te che di altro, è che fino al secondo bando di gara tutti i contratti, gli accordi tra il dipendente obiettivo lavoro e le unioni dove andavano dove venivano inseriti erano gestiti a livello locale, adesso è tutto in capo al commissario per un problema relativo al numero del personale, cioè a dover utilizzare i grandi numeri della regione per farci stare dentro quei meccanismi che nella pubblica amministrazione devi rispettare sul personale, sulle spese eccetera, perché se tu prendevi dei piccoli numeri divisi per unione sballavamo tutti, invece andando in capo al commissario la regione ha dei numeri diversi, però questo cosa comporta? Che se io un contratto faccio una selezione, scelgo, tu mi vai bene, mi firmi il contratto, in questo caso Manpower, tra firmarlo a Modena e firmarlo a Bologna, che lo firmi il commissario, c'è un po' di differenza nei tempi, ma questa è una complicazione che adesso, secondo me, visto che non è che tutti i giorni adesso si assumano, sono praticamente quasi sempre gli stessi, non dovrebbe essere un grande problema. Quindi la situazione è questa. Io ipotizzo oggettivamente che nel comune di Novi sia possibile avere 1-2 risorse in più. E Mara, insomma, ci siamo detti anche queste cose, ci proviamo, perché riteniamo che alla luce del quadro attuale, dove abbiamo il comune di Campo Gagliano che ha 2 persone, il comune di Soliera che ne ha 5, il comune di Novi che ne ha 28, direi, il comune di Carpi che ne ha 25, qualche riequilibrio si debba anche fare, perché a Campo Gagliano, peraltro il sindaco di Campo Gagliano l'ha già detto, ha già capito di suo senza bisogno di fare molte parole. Vediamo con Soliera, forse 5 sono troppe, insomma, adesso stiamo valutando anche questa cosa. Noi con questi numeri è evidente che se riusciamo ad avere, in questa intesa accaduta, ad avere qualcosa che ci incrementi, non sarebbe sbagliato, insomma ci sarebbe molto utile. Credo molto di più, cioè sia necessario su questo fronte piuttosto che sui lavori pubblici. Sui lavori pubblici peraltro anche Malvezzi non ha fatto richieste di questo genere, si è creato un equilibrio anche perché, come avrete visto, sui lavori pubblici i tempi sono esplosi, cioè nel senso che i tempi sono una roba incontenibile ormai, quindi non c'è cioè è urgente, ma per forza non lo è, perché tanto sei lì, cosa diversa qua, invece qui la gente vuole rientrare in casa giustamente, per cui i tempi sono diversi, e questa è la situazione del personale, non, non, non non c'è altro. Noi abbiamo due ragazze, sono nato giovani, che sono incinta, vengono sostituite naturalmente da manpower, quindi quando è il momento, una starà a casa in luglio, penso, l'Erica, l'Elena, quella dell'ufficio tributi, tra qualche mese, ma lì c'è una sostituzione, non è a carico nostro, voglio dire, la manodopera somministrata ha questa caratteristica, che il datore di lavoro è un altro, tu vai in malattia o vai in maternità, c'è la sostituzione e fine. Dovremo formare le sostituzioni evidentemente, però non perdiamo delle unità di lavoro, ecco, era questo che volevo dire. Quindi questa è la situazione. Io in questo caso, perché io lavoro nell'intesa, perché sono anch'io nel gruppo con l'ANCI, nel direttivo dell'ANCI, quindi partecipo a questi incontri per fare un'intesa che tenga conto di quello che è cambiato, quindi mettendo giù dei criteri anche un po' diversi da quelli di prima, e poi lavorerò nell'Unione per avere quello che credo che ci spetti, non mica un favore da nessuno, credo che sia quello che ci spetti. Adesso vedremo dove sistemarli, perché ormai qui tutti i buchi sono occupati, vediamo come muovere diversamente, riorganizzare, come dice la Mara stasera. Quindi facciamo così. Ecco, la cosa, poi volevo fare una considerazione, anzi due. Una è che concordo sull'utilità di questa commissione, nel senso che credo che periodicamente sia stata una buona cosa che il Presidente l'abbia chiesto di fare, d'altronde spetta lui, quindi io non mi preoccupo, di fare questo aggiornamento che è utile. Noi cerchiamo, anzi abbiamo sempre aggiornato verso l'esterno, con tutte le pubblicando tutto e quello che c'era, però diciamo che credo che questa sera si siano approfonditi i temi, spiegato, ecco, fatto quello che evidentemente non puoi fare né su internet né sul sito del comune, insomma le cifre sono più fredde quelle che puoi dare così, quindi credo che possiamo, sia utile che continuiamo periodicamente a farci queste serate in commissione, in modo da avere un quadro della situazione. L'altra osservazione che volevo fare, che io sono, come devo dire, contenta e anche orgogliosa, tra virgolette, del fatto che questo comune, in questo caso nella persona della responsabile dell'ufficio del territorio, dell'urbanistica e della ricostruzione, partecipi a dei tavoli importanti, quindi c'è un ruolo anche di questo comune che non dipende solo dal fatto di essere terremotato, ma di quello che può esprimere attraverso i propri dirigenti, i propri responsabili, nelle competenze, nelle capacità, quindi di portare un contributo, perché se così non è che chiamino tutti, la dico in modo banale, ma non lo voglio banalizzare. La Mara ha ragione, è uno sforzo immenso che compie lei anche come persona, perché è una cosa molto importante, però guardate, è importante perché c'è un contributo, io credo anche un arricchimento personale che valga anche la pena, ma anche come comune ne traiamo beneficio tutti, nel senso che le conoscenze acquisite e anche il contributo anche di studio, di analisi che viene fatto qua dal gruppo della Mara per portare delle soluzioni, per essere una parte della consulenza della quale la Regione ha bisogno per capire cosa succede sul territorio. Quindi questo credo che sia un passaggio molto molto importante. I comuni coinvolti non sono tanti, peraltro anche quelli coinvolti, come mi dice la Mara, perché mi racconta giustamente quel che succede, molte volte, troppe volte c'è il nome ma la partecipazione avviene piuttosto poco di altri, e questo spiega anche in parte, io credo, la difformità di comportamenti che nonostante tutti gli sforzi continuano ad esserci in diversi comuni, perché se tu non partecipi, non ti allinei, non leggi abbastanza, c'è una forma di fatica e anche di non competenza e anche un po' così di lasciare che faccia da parte dei professionisti, ma probabilmente all'interno dei comuni ci sono anche delle situazioni analoghe, insomma, dove un po' di così lasciar stare, lasciar perdere non aiuta certamente a dare un buon risultato. risultato complessivo. Quindi io voglio ringraziare la Mara e il suo staff per quello che stanno facendo, mi auguro che reggano, che tengano a botta, perché questo è l'altro tema, perché ne abbiamo davanti ancora, ma sono passaggi secondo me molto importanti. Non dico niente sul rurale perché sennò direi troppo, nel senso che adesso corriamo noi, hanno avuto 2 anni e mezzo di tempo per preparare le pratiche e adesso le hanno tutte buttate lì il 30 di giugno, quindi mettere, spiegare a te, a me, quell'altro che ha presentato la roba in un altro tempo, che devi aspettare perché questi qui arrivano il 30 di giugno e gli devo dare la precedenza, cioè non è il massimo della vita, credo, perché uno dice, beh, scusa al tecnico, ma tu l'avevi in mano da 1 anno e mezzo, ma dovevi proprio aspettare il 30 giugno, cioè non è.
Ma tenuto conto anche che si sapeva da un pezzo.
No, adesso approfitto per prendere la parola un attimo, perché anche nella precedente commissione abbiamo sempre affrontato temi puramente dal punto di vista tecnico. Quindi abbiamo concordato con il sindaco, insomma, che fosse opportuno anche non parlare solo di fragilità delle case, ma anche delle persone o comunque di situazioni in cui si gestiscono famiglie che, meno male, stanno vivendo più forse di alcuni di noi le conseguenze del terremoto. Quindi per parlare di questo do la parola all'assessore Dario Zanoni.
Sì. Allora, situazione Mar. Allora, ricordo a tutti che gennaio 2013, febbraio 2013, io ho fatto fare scienza al microfono, febbraio 2013 la situazione dei moduli abitativi sul nostro comune erano 80 a Rovereto e 45 a Novi. La situazione in 1 anno e mezzo, insomma, è cambiata, a nostro avviso, anche in maniera positiva, perché attualmente circa un 40% dei moduli sul territorio sono vuoti, quindi insomma è stato fatto un lavoro importante anche dall'ufficio di rientro in abitazione per permettere questo. Ora, cosa è successo? Ovviamente qualcuno nel tempo, la casa è tornata agibile ed è rientrata nella casa d'origine. E altri abbiamo utilizzato l'ordinanza 26, il famoso affitto errani, perché dal modulo abitativo si sono trovati, man mano che le agibilità venivano disponibili sul territorio, insomma, l'offerta di immobili in locazione, che è stata accettata anche dagli assegnatari, e quindi insomma 19 nuclei familiari sono entrati in appartamenti dal modulo abitativo all'appartamento. I moduli vuoti attualmente sono 49, ma ne riusciamo a rimuovere 40, perché ovviamente, come sapete, i nostri moduli sono gemelli, quindi se uno è libero o uno occupato ovviamente non riusciamo a tirar via il modulo, sennò, anche se siamo riusciti a fare questi numeri perché abbiamo fatto anche dei traslochi interni con la disponibilità anche dell'assegnatario, aiutando anche con la cooperativa Il Mantello a fare il trasloco, e così anche i moduli gemelli siamo riusciti a vuotarli per poi riuscire a rimuoverli. Allora vi do un dato che viene dalla regione, perché come sapete, adesso ne avevamo parlato, noi abbiamo avuto, perché non ci facciamo mai mancare niente ovviamente, perché siamo bravi anche in questo, il fallimento della Steda, quindi era l'azienda che doveva anche gestire la rimozione dei moduli, quindi succedendo questo la regione si è dovuta attivare con un bando per la rimozione. Come data mi è stata data a settembre, quindi vi riporto la data che mi ha dato la regione, che mi ha assicurato, ma
scusate, no, scusa Mauro, possiamo dire loro che
possiamo...
Ah, sì, scusate.
Grazie mille.
Sì, no, sì, infatti abbiamo messo in sequenza prima la vostra relazione, apposta per non obbligarvi a fare uno stop. Abbiamo comunque fatto preparare dei cappuccini nel caso qua, al bar di fronte. Grazie a tutti, grazie all'architetto, grazie a tutti.
Insomma, quindi la rimozione di questi 40 moduli dovrebbe avvenire teoricamente in settembre, quindi anche per dare un segnale sia insomma a chi è uscito, ma anche a chi abita lì, che insomma c'è una situazione che è cambiata dal gennaio 2013. Un dato importante, abbiamo anche dei nuclei familiari, come vedete sono divisi anche come numero di cittadini, esempi, mal occupati ce ne sono rimasti 21 a Novi, a Rovereto sono 51 da cittadini e 4 dagli alpini, perché c'è il cantiere della Casa dello Sport che va avanti e abbiamo dato disponibilità di moduli abitativi per ospitare i volontari alpini che sono sul cantiere. Ci sono i nuclei familiari con percorso di rientro, quindi sono quelli che quando la casa tornerà agibile rientreranno nella loro abitazione, però abbiamo anche quelli purtroppo che non hanno un percorso di rientro. Cosa vuol dire? Sono quei nuclei familiari che eventualmente avevano un contratto di locazione che il proprietario ha disdetto o loro hanno disdetto perché semmai facevano fatica a pagare il canone di locazione, oppure non so, hanno sfruttato il momento perché semmai c'erano delle tensioni tra il proprietario e l'inquilino. Però abbiamo queste 14 nuclei familiari che non hanno percorso di rientro, quindi quando la casa tornerà agibile loro comunque sulla carta non potranno rientrarci perché ci hanno rinunciato. Cosa succede? Fino adesso l'abbiamo gestita, a mio avviso, bene, nel senso che non siamo mai arrivati, insomma, dico per fortuna, allo sgombero forzato, perché per quanto riguarda il terremoto, se chi ha la casa agibile ovviamente non può più essere in un sistema di assistenza, come quando torna a casa agibile non si dà più il contributo, stessa cosa, non si può più rimanere nel modulo perché tu la casa agibile ce l'hai. Quindi con il mercato privato, con degli accordi, oppure anche con c'era una famiglia che era in graduatoria per la casa popolare, si è liberata la casa popolare, è entrata in casa popolare. Quindi insomma, abbiamo trovato sempre delle soluzioni per evitare comunque questa cosa. Ovviamente se ci sono dei nuclei familiari che devono uscire e non escono, potrà capitare che si arrivi, come è già capitato anche in altri comuni, che si arrivi allo sgombro forzato.
Prego. Partendo da quest'ultimo punto dei nuclei familiari senza percorso di rientro, ma c'è quindi una distinzione tra chi ha scelto a sto punto il CAS e IPMAR? Nel senso che, però certo, o uno o l'altro sì, però diciamo che a giugno, o sia giugno, finisce il CAS per gli affittuari, secondo nuova ordinanza, giusto?
Sì.
Per quelli che prima erano
in
affitto.
Il CAS passa il CCL.
CLL. Però lo prendono ancora chi era prima in affitto, no?
Eh certo.
La differenza.
Cioè il discorso della copertura, che sia il contributo sia il modulo abitativo, il discorso è la copertura di avere un tetto sulla testa, di avere un immobile, cioè non è la copertura delle altre spese. Cioè,
no, ricordavo male loro nuovo CCL o CLL? CCL, che praticamente quelli che prima erano in affitto.
Allora, dovrebbe essere così, se ne ricordo bene.
Sì, sì.
Allora, tra la differenza tra quello che pagavano prima e l'importo delle fasce in base al numero dei familiari. Visto che uscirà quell'ordinanza che vi dicevo ieri sera, che non tiene conto solo del limite massimo, anche per chi era in affitto, rientra in quella casistica lì. Stanno vedendo a livello normativo con la regione, cioè tendono a fare quella roba lì. Noi abbiamo approvato un ordine del giorno che dice: un momento, chiediamo alla regione, cosa che io ho già fatto peraltro, di rivedere la questione di coloro che erano inquilini prima che ritornino inquilini, perché qualche dubbio sul fatto di continuare a pagare, seppure la differenza. Però insomma qualche dubbio noi l'abbiamo, ed è quello che avevamo scritto, di riconsiderare questo ragionamento, ma anche chi era in affitto non prende tutto, prende una differenza.
Oh, perfetto, benissimo, ok, allora ricordo abbastanza bene. Comunque se non mi ricordavo se era quello che avevamo chiesto noi, quello
no,
che era in essere.
No, per fare un esempio pratico, se pre-sisma pagavano 3,50, adesso pagano 4,50, hanno 300 euro di differenza. Okay.
Però quelli che sono nei MAR invece continuano, vengono tra virgolette... No, ok, sì, però hanno il MAR, ok? Quindi una volta che vengono chiusi i PMAR, questi vanno per la loro strada?
Sì, beh, vengono chiusi perché non hanno più diritto, cioè come tu interrompi il contributo, cioè, okay, per il momento di agibilità, a loro viene interrotto il servizio, okay, di modulo abitativo.
Grazie,
poi che... ovviamente è ovvio, flessibili, cioè. No, è ovvio che è un tema un po' delicato, perché a differenza del contributo c'è anche qualche caso sociale, può essere capitato che dal momento di agibilità alla disponibilità dell'alloggio c'era un mese, ed è ovvio che quel mese lì non stiamo a sgomberare una famiglia con dei minori, cioè nel senso che è un po' più delicato da quel punto di vista lì, perché chi ha un contributo autonomo a sistemazione è perché comunque si è, insomma, poi avevano anche un margine, cioè diciamo che con contributo autonomo a sistemazione c'è chi si pagava l'affitto, le spese condominiali, le bollette, cioè chi aveva delle cifre, insomma, 900 euro al mese te le copri tutte, le posso assicurare, e c'era anche chi avanzavano anche i soldi per le sigarette. Allora, quindi un po' questo è il quadro generale ad oggi della situazione dei moduli abitativi. Chi ha il percorso di rientro, ovviamente, man mano che le case torneranno agibili, rientreranno nell'abitazione d'origine. Chi non ha il percorso di rientro dovrà trovare una soluzione alternativa, ecco, che però sono numeri abbastanza insomma, limitati, ecco, quelli che non hanno il percorso di rientro. Se volete, adesso intanto che ho la parola, perché c'era anche il discorso del sostegno psicologico, dopo se avete le domande anche sui moduli abitativi. Allora, noi abbiamo, cioè, già un servizio in essere, vado per fasce di età, che comunque esisteva già pre-sisma, sia diciamo la fascia di età fino ai 13 anni, sia all'interno delle scuole, che perché noi abbiamo le scuole sul territorio fino alla terza media, che nei centri giovani, che è un progetto che si chiama Free Entry, che copre l'Unione delle Terre d'Argine, che c'è la presenza comunque di uno psicologo a spot o a bisogno, nel caso in cui venga chiamato dall'educatore, per fare questa presenza e parlo questa fascia d'età. Poi diciamo che la presenza della psicologia clinica sul territorio c'è stata fin dal primo giorno, insomma il giorno dopo che è successo, insomma, del sisma. Perché c'era la presenza sia all'interno delle tendopoli, che addirittura facevano anche il giro dei campi spontanei, quindi c'era una presenza non strutturata, ma c'era, nel tempo giustamente si è strutturata, perché poi avendo la presenza di due case della salute che sono state create sul territorio, c'è proprio la presenza dello psicologo all'interno, ed è importantissima la collaborazione ovviamente con i medici di medicina generale, perché sono quelli che diciamo conoscono meglio l'utente, possono anche valutare di fare un invio allo psicologo. Cosa abbiamo valutato? Che c'era un po' una fascia scoperta, che era quella da, diciamo, dai 14 anni ai 20-25, perché era quella che non va mai dal medico di base e non va nelle nostre scuole insomma non va mai, insomma, diciamo che fortunatamente ci va molto poco. Ora è nato un progetto che doveva terminare, tra l'altro lo dico, ma perché sono risorse dell'ASL, è un progetto in accordo con le politiche giovanili del comune, sono trovate le risorse comunque fino a dicembre 2015, quindi c'è una copertura fino a fine anno, che si chiama Lancia Tigio, che praticamente c'è la presenza di uno psicologo sempre tra la casa salute, ma rivolto prettamente alla fascia adolescenziale. E ovviamente stiamo già lavorando per avere le risorse anche per gli anni a venire, perché insomma a nostro avviso c'è necessità, anche insomma, la psicologia clinica anche per loro, c'è questa necessità sul territorio, che insomma sta funzionando comunque bene, insomma cominciano già ad avere degli utenti in carico, che possono essere anche delle cose leggere, due chiacchiere, oppure comunque anche la necessità di avere un'assistenza anche all'interno delle strutture ospedaliere, perché come sappiamo le sedi della psicologia clinica è presso l'ospedale Ramazzini di Carpi, quindi comunque siamo riusciti a coprire tutte le fasce di età, ecco, che siamo riusciti a coprire anche quella che abbiamo valutato anche insieme al servizio, che era quella un pochino più scoperta. Quindi insomma è strutturato sul territorio, è continuativo, perché anche quando le scuole sono chiuse e parlo per la fascia fino ai 13 anni, e il free entry non è attivo perché i centri giovani non sono aperti, ma c'è l'intervento di prossimità, l'educativa di strada sui territori che continua anche nel periodo estivo. Se avete delle domande o delle cose sui moduli o sul sostegno, insomma.
Quindi per capire, sui moduli parlo. E l'ultima frase, insomma, l'ultimo blocco, tra virgolette, sì. Che sono 12 blocchi adesso.
No, sono 12, quelli sono i moduli rurali. Ah, è un dato per darvelo a voi di quanti sono sul territorio, ma perché li ha gestiti sempre direttamente la regione, con le associazioni di categoria, e quindi non è che li abbiamo assegnati noi, però era per dare un dato anche a voi dei moduli rurali che sono all'interno del nostro comune, comunque sono rimasti 12.
Pardon, ho capito male allora, ok. E persone ospitate nei MAR, quindi a oggi sono 79, 100, 230 totale, quindi sì. Ho capito bene. E più o meno come famiglie saranno 100?
No, sono sopra. Si sommano comunque i MAR occupati, sono 76 in totale, i nuclei familiari con percorso dentro sono 61 e quelli senza sono 14, quindi sono 75 praticamente i nuclei familiari. Dunque
ci sono i quattro degli alpini.
E speriamo al più presto che vengano rimossi quelli vuoti,
sì, guardate questa cosa,
perché
qui
c'è stato anche
strada,
un furto a Rovereto, hanno rubato, per dire, l'aria condizionata dentro un modulo, che tra l'altro è stata anche già cambiata la serratura, quindi proprio. Dopo il rischio è quello, insomma, che lasciare i moduli vuoti lì non sono custoditi perché non c'è dentro nessuno, c'è la cooperativa incaricata che fa il monitoraggio, infatti se ne è accorta lei praticamente subito, però è ovvio che non sono presidiati, anche perché comunque cominciano ad esserci, insomma, quando hai un 40% di moduli vuoti è un numero importante, ecco. Comincia ad essere un numero, insomma, discreto.
Perché quando leggiamo sul giornale Mirandola portano via i moduli, io e lui ci guarda, Dio Bora, Mirandola porta, e noi siamo lì, ma non è una questione di non averli vuoti, è che là sono stati, non hanno avuto i problemi di fallimento, quindi l'impresa che li ha messi giù ha rispettato il contratto che aveva per qua, e noi dobbiamo deve rifare un bando, non c'è niente da fare, eh? Non c'è niente da fare, no. I bandi pubblici hanno quei tempi lì.
E vi posso assicurare che non dico che chiamo tutti i giorni, ma insomma ho un contatto costante con l'ingegnere che segue questa cosa della regione, perché cioè per noi è importante, ecco, anche perché insomma stiamo lavorando per trovare una sistemazione anche più decorosa, perché riteniamo che è meglio un appartamento man mano che siano disponibili che un modulo abitativo. È ovvio che però insomma stiamo facendo tutto questo lavoro e poi comunque rimangono vuoti lì i moduli, insomma. Comunque speriamo settembre non è lontano, e speriamo. Insomma, no, poi insomma, è poco piacevole. No, è che sembra che siano ancora tutti lì, invece, insomma, una buona parte si è lavorato.
Ti chiedevo, dai vari servizi di sostegno psicologico che a questo punto sono, diciamo, strutture o progetti che operano sulle varie fasce di età. Ti risulta che comunque a seguito del terremoto ci siano state, diciamo, situazioni nuove, o è un trauma che è passato, quindi dobbiamo gestire i problemi classici che avevamo prima, o in qualche modo qualche cosa è cambiato come numero di richieste oppure come tipologia anche? Cioè, ti risulta che ci sia qualche segnale d'allarme o possiamo dire che abbiamo dimenticato?
Ma allora, diciamo che ovviamente un dato che viene dalla sanità, perché sono quelli che il picco, come in tutte le, insomma, nella storia, negli studi, dopo un terremoto, il picco del disagio arriva dopo 2 anni, cioè la media è quella, infatti si è registrato, insomma, anche nel nostro territorio, diciamo nell'area del cratere, non solo da noi, un picco di necessità, ed è per quello anche che poi l'ASL ha investito perché la figura della psicologia clinica, cioè, non esisteva sul nostro territorio come servizio sanitario, è nato dopo il terremoto. E diciamo che c'è un aumento di casi, che molti, insomma, fortunatamente, adesso possono essere anche piccoli disagi, tra l'altro dovuti anche, c'era già stato un aumento perché dovuto alla crisi economica, per la maggior parte dei casi, ovviamente dopo si è aggiunto anche il terremoto, quindi è normale avere un aumento, però diciamo che c'è stato un aumento, ma non una cosa che vada a, insomma, è un aumento, diciamo, normale, ecco, sì, non c'è una cosa fuori dagli standard, ecco, era un aumento aspettato dalla sanità, si è verificato, ma diciamo che è nella media, insomma, non c'è un aumento extra, ecco, quello. I servizi comunque stanno funzionando bene, perché anche quando non c'era comunque la sede, quando non avevamo ancora le case della salute, comunque c'era l'invio su Carpi, che funzionava bene, oppure anche l'intervento in loco in caso di necessità. Poi ovviamente lavora sempre in rete col servizio sociale e con i medici di base, perché sono, insomma, anche loro sono quelli che hanno il maggior rapporto sul territorio con i cittadini, con i loro pazienti.
Una domanda veloce sulla manpower. Aveva detto prima che il personale comprende sia tecnici che operai. Sì, piccolissima parte. E penso che Manpower abbia mantenuto il stesso numero della precedente, come numero di personale dato ai comuni, quello del numero precedente. Ok, però ci si può giocare un po' sul ruolo di questi dipendenti, nel senso che magari giustificare, tra virgolette, due operai a distanza di 3 anni si fa più fatica che magari 2 tecnici in più, perché per la serie prima che ci ha spiegato prima l'architetto. E vabbè, questa domanda. E altra cosa, quindi come unione può darsi che ne riceviamo di più?
Allora, diciamola così, diventa difficile, cioè queste risorse devono essere destinate, rendicontate, per il personale che è necessario alla ricostruzione post-sisma, quindi devi avere la giustificazione, diciamo così, che ti servono quelle persone, perché all'interno di un processo di ricostruzione, che non sono solo i MUDE ma tutto nel processo, tant'è che ci sono le prefetture, la struttura regionale, cioè tutti sono messi lì dentro, questo è l'obiettivo. Allora, per i primi 3 anni gli operai lo giustificavi per come avevi i territori comunali, tutto quello che c'era da fare. A distanza di 3 anni, se io devo dire che usavo gli operai per muovere le transenne, non è mica vero, cioè le zone rosse hanno lavorato sulle zone rosse, le hanno ridotte, cioè c'è stato un lavoro reale. Negli ultimi tempi andavano benissimo, perché abbiamo delle zone che hanno bisogno di una manutenzione in più, tutti i buchi che abbiamo dappertutto, anche a livello di opere pubbliche, di edifici pubblici che comunque sono o abbandonati o li dobbiamo demolire, quindi cioè, però tirala, insomma, non è come il tecnico, l'ingegnere, il geometra o l'architetto che ti serve lì. Quindi noi al momento, fino al 30 settembre, manteniamo quello che avevamo, operai compresi per chi li aveva. Voglio dire, c'è un comune, mi pare, che abbia preso anche un aiuto cuoca per l'asilo, cioè ci può stare tutto in emergenza. Dopodiché devi avere un raziocinio anche per quello che fai. Quindi adesso è così. Quello che nel primo incontro che abbiamo fatto in ANCI, dove siamo andati io e Bellelli, abbiamo cominciato a ragionare assieme agli altri comuni di quali criteri utilizzare per l'intesa, oltre al fatto di quante, per esempio, prenotazioni abbiamo detto bene, vediamo quante prenotazioni sono in arrivo, vediamo quindi quante pratiche abbiamo che devono arrivare, vediamo per esempio se l'Unione ha la struttura sismica dentro l'Unione come nel nostro caso o se mandano la roba in regione, per esempio Lukman non ha la struttura sismica in Unione, manda la roba in regione, noi avendolo in Unione abbiamo bisogno che ci sia della gente che ha la struttura sismica, cioè in modo da creare una serie, non 200, adesso noi abbiamo buttato lì un sacco di criteri da valutare, ma certamente bisogna che poi alla fine li facciamo, il punto di caduta deve anche essere nei comuni all'interno dell'Unione, ecco, quante opere pubbliche danneggiate, quante opere sono state ricostruite, cioè sono tutti elementi che concorrono poi alla fine a trovare alcuni criteri che ti fanno distinguere, perché non siamo tutti uguali, non è un tema. Per esempio l'incidenza anche, l'incidenza dei danni anche a livello di numeri di un comune come Novi che ha 11.000 abitanti, di un comune come Carpi che ne ha 72.000, i 1.000 di Carpi non pesano mica come i 1.000 su Novi, sono due cose complete, cioè, bisogna che due ragionamenti che facciano un criterio, bisogna che ce li mettiamo. Poi guardate, nessuno ne vorrebbe mollare, perché come vi dicevo prima i comuni li hanno tirati talmente coi dipendenti all'osso che tu non possiamo neanche ancora sostituire quelli che vanno in pensione, quindi voglio dire siamo a un livello tale che era tutta una manna dal cielo che cadeva questa roba qui dal punto di vista della forza lavoro, però qualcuno dovrà, io conto di averne almeno due di più per la Mara, perché se no, vedete, avete sentito, cioè se no le facciamo morire loro, dopo mollano, perché se molla questa gente qui siamo finiti. Quindi bisogna che abbiamo anche, secondo me, questo tipo di impegno nei loro confronti. Sì. No, ma non è manpower, è la politica che decide. Manpower fa quello che gli diciamo noi. Anzi, loro... No, l'agenzia interinale ci dà quello che noi chiediamo, punto. È per quello che l'intesa la fanno le unioni con la regione, attraverso l'ANCI e gli accordi. No, Manpower più ce ne dà e più prende dei soldi, non è mica un problema. Noi dobbiamo stare dentro a un importo che abbiamo a disposizione dal governo, che ha detto 25 milioni di euro. Dentro a quell'importo lì... sapendo che tutti siano d'accordo di tenere una piccola scorta che faccia partire il 2017, ma visto che ci sono dei comuni che li devono rinunciare perché non ne hanno più oggettivamente bisogno, quello potrebbe essere sia una parte della scorta da tenere lì per il 2017, sia anche quel qualcuno in più che ci potremmo dover dividere, diciamola così. Ma guardate, io voglio dire, sono veramente, io credo che otterrò due persone di più.
Tornano Aldo e Giovanni, se ci danno Giacomo lo prendiamo però. Va bene, sono le ore 23:40, concludiamo questa commissione lunga e ricca di dati e informazione. Informazioni, ringrazio il sindaco, l'assessore, l'architetto Pivetti che ha fatto un grosso sforzo di aggiornamento dati, mi fa piacere sapere che comunque sia stato utile sia a noi che anche all'ufficio stesso per fare un po' il punto della situazione e per tararsi nei confronti dei futuri lavori. La commissione è chiusa, saluto tutti, grazie.